prima di tutto la logistica, dovremmo fare l'ultimo incontro di questi mercoledì prossimo dalle 15 alle 19 col professor Napoli e sul testi L'arte della vita e sull'orlo di una crisi. Quindi chiudiamo con quello il ciclo delle lezioni. La prova scritta, come saprete, è il 31, dalle 10 in poi. Faremo tre scaglioni, suppongo, a meno che non siate meno del previsto, ma insomma con tre scaglioni dovremmo cavarcela, quindi le brutte dalle 10 credo che finiremo proprio a mezzogiorno e mezzo, nella peggiore delle ipotesi. Se qualcuno dovesse avere dei motivi assoluti per fare l'esame prima, lo invito a essere realistico, perché se trovo 300 persone con motivi assoluti ovviamente è come se nessuno li avesse, però se qualcuno dovesse averli cercheremo di venire incontro, ovviamente non è un grande problema. Poi, dunque, domande? Qualcuno ha cominciato a studiare? Io mi augurerei di sì, visto che non è che manchi moltissimo, potrebbe non essere stata una cattiva idea. E se qualcuno ha cominciato a studiare, magari potrebbe anche proporci un qualche tipo di stimolo. Gli anni cambiano, ma il resto mi pare che rimanga più o meno identico a se stesso. Bene, allora oggi ci vediamo, se vi ricordate, per parlare di quel... Sì?
È definito statico o dinamico? Perché comunque il ruolo fa parte
Il ruolo è l'aspetto dinamico di quella che è la configurazione ruolo-status, dove lo status è
anche. Ma
statico.
esatto. Ma può essere anche definito come un ruolo statico, nel senso che se io sono un dottore, sono quello
Chi conosce lei che è soltanto dottore?
e basta. E nel senso nel mio ruolo personale.
Non la seguo molto.
Nel senso che, per esempio, noi siamo studenti, quindi il nostro ruolo è statico, nel senso che adesso siamo solo studenti e basta.
Ma voi non siete solo studenti e basta, da un certo punto di vista potreste essere solo studenti e basta, ma siete comunque fratelli, figli, amanti, partecipanti ad altre iniziative, non c'è nessuno che riesce ad avere un solo ruolo per lui, spero, perché un solo ruolo sarebbe veramente, come dire, stancante nel complesso. La vostra collega mi chiedeva se il ruolo se può essere statico, io non riesco a immaginarne di fatto di una situazione di ruoli statici. Nel senso che un ruolo statico lo potrei interpretare tale come se fosse un ruolo imposto, quindi probabilmente forse in un regime di status ascritti potremmo parlarne, però comunque la staticità è quella che compete più allo status, che non al ruolo come abbiamo visto, cioè lo status è l'aspetto un po' più stabile della configurazione che ci colloca all'interno dello spazio sociale. I ruoli tendenzialmente, soprattutto nella nostra realtà quotidiana, cambiano, convivono, entrano in conflitto, come abbiamo visto fondamentalmente, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, dicevo perciò che volevamo parlare oggi di Maffesoli e, vista l'occasione, volevo parlarvi anche un po' del mio libro, visto che nel frattempo è uscito, se Dio vuole, e parla di Maffesoli. Quindi, tra una cosa e l'altra, ci troviamo abbastanza collegati come argomenti. Ora, fondamentalmente, possiamo cominciare a parlare di Maffesoli, che mi sembra tutto sommato una cosa abbastanza sensata. Credo che prima o poi riusciremo a portarlo a Narni. Devo dire che non è male sentirlo, Maffesoli è molto piacevole, come una bella persona, e parla molto bene, quindi è un pregio notevole. Ma il motivo per il quale l'ho lavorato a lungo è che Maffesoli propone delle visioni, delle prospettive sul sociale che sono un po' diverse da quelle correnti. Tant'è vero che in Italia ce ne occupiamo in pochi, fondamentalmente. Nell'introduzione, se l'avete vista, dico che è un autore inattuale. Ora, che vuol dire inattuale? Inattuale è una citazione da Nietzsche, che ha scritto delle considerazioni inattuali ai suoi tempi, anche se poi questo è stato un tantino criticato, stato facendo dagli specialisti filosofi. Perché inattuali? Perché diciamo che questo ci permette di tirare in gioco anche una serie di altre nostre cognizioni, nel senso che l'inattuale di Nietzsche non vuol dire che non è pertinente al tempo nel quale scrive. L'inattuale di Nietzsche vuol dire che non è pertinente alla cultura dominante nel tempo nel quale scrive. E questo è il punto centrale. Ovvero sia, se noi conveniamo del fatto che in un contesto culturale ci siano diverse culture in opera, una delle quali domina, allora è evidente che le altre, pur contemporanee da un punto di vista temporale, non sono considerate attuali, non sono considerate armoniche o organiche a quella che è la visione predominante. Quale sia la visione predominante dell'oggi, più o meno dovremmo averlo capito. Se ve la chiedessi, che mi rispondereste? Vi ricordo che questo è un laboratorio, per cui posso anche interrogarvi. La ferocia non ha limiti, come si dice. La ferocia psicologica? No, se dovessimo definire con un termine o comunque insomma con una perifrasi quello che è il clima dominante, la cultura dominante dell'oggi. Sentito?
La goccia alla ricevente, diciamo.
Economica o economicismo, come abbiamo detto più volte a lezione, no? Nel senso che il tono dominante della cultura attuale è quello dove tutto viene concepito avere uno scopo utile, utilitaristico o addirittura economico. Questo è il clou della questione, perché abbiamo fatto una cultura utilitaristica da un po', buongiorno, ma utilitaristico non voleva dire soltanto finanziario. Utilitaristico poteva essere pure pratico da un certo punto di vista. Il legno esiste perché lo brucio e mi ci scaldo, no? Fondamentalmente. Oggi invece il legno esiste perché io possa abbattere l'albero, farci delle plance e venderle a qualcun altro. Quindi, come vedete, le cose cambiano e diventano sempre più specifiche, eccetera eccetera. Allora è chiaro che in quest'ottica, come abbiamo detto ripetutamente a lezione, tutto prende una connotazione particolare che non è sua fissa, è una connotazione che gli viene assegnata in questo clima culturale. Abbiamo fatto molti esempi, se vi ricordate, per esempio quello della sanità. Passiamo dalle USL, che vuol dire unità sanitaria locale, quindi un termine neutrale, alle ASL, che vuol dire azienda sanitaria locale. Ora, azienda è un termine che non è che lasci molte alternative. Azienda è un qualcosa dove si lavora per generare profitti. Abbiamo anche detto che in linea di massima nella visione economica corrente non solo profitti in generale, ma il massimo profitto possibile. Quindi anche qui ci sono una serie di peccati e di cose che vanno prese in considerazione. Perciò un ragionare che non metta in auge questo tipo di approccio, un ragionare che invece parli d'altro, parli di altri valori, di altre possibilità di interpretare il mondo, eccetera eccetera eccetera, è un ragionare inattuale. E questo è il punto per il quale parliamo di un autore che è contemporaneissimo, se vogliamo dire, perché è impegnato negli argomenti più contemporanei pensabili, i rave parties, le tribù, eccetera eccetera, può essere a mio giudizio definito inattuale, perché li affronta in un'ottica che non è quella corrente, che molti non capiscono, o che quelli che capiscono rifiutano, perché effettivamente diventa un po', se vogliamo recuperare un altro strumento che abbiamo già usato, un'anomalia. Il pensiero di Simmel, no scusate, di Maffesoli, lapsus, che però da questo punto di vista può essere perfettamente allineato col pensiero di Simmel per, diciamo, scomodità accademiche, è appunto un pensiero che dimostra che si può ragionare diversamente, che non è detto che quello che ci viene proposto come lettura dei fatti sia la sola lettura dei fatti o la migliore lettura dei fatti. E credo che questo sia dimostrato dal successo delle analisi di Maffesoli. Tenete presente che Maffesoli scrive dal 78, dal 76, grosso modo. Ha iniziato con una serie di studi sulla violenza, che poi sono culminati nel testo che avete in mano voi, fondamentalmente, no? Perché è ovvio che la violenza è un aspetto del male, ed è uno degli aspetti che noi rimuoviamo e con i quali cerchiamo di chiudere regolarmente qualunque tipo di dibattito scomodo. Pensate soltanto a tutto il casino che hanno fatto per un paio di camionette bruciate quando ci sono stati gli scontri a dicembre, e capirete che insomma ci sono delle strategie dell'utilizzo della violenza che sono decisamente simboliche per molti versi. Comunque, quindi, violenza città, dopodiché Maffesoli parla della conquista del presente, che è uno dei temi che poi oggi è diventato un'ossessione, fondamentalmente. Tenete presente che però lui ne parla nel 78, e nel 78 parlare della conquista del presente era porsi radicalmente al di fuori del quadro culturale convenuto, nel senso che nel 78 erano presenti, onnipresenti, oserei dire, categorie che venivano appunto dall'economicismo, dal pensiero marxiano, dal pensiero liberale, ma comunque declinati in modi assolutamente canonici e moderni. Dal punto di vista della modernità, il presente è quasi un non senso, ed è questo in qualche misura molto divertente per quanto riguarda l'oggi, dove invece vige il presenteismo, no? Però la modernità è un qualcosa che è proiettato nel futuro, per definizione. Trovate nel mio testo, riportata più volte, temo, deve essere sfuggita una o due ripetizioni, la famosa frase sui domani che cantano di Maffesoli, il quale tra l'altro è anche un fine polemista, per cui scrive una serie di cose molto divertenti quando fa polemiche con i suoi avversari, tra virgolette. E questi domani che cantano cosa sono? Sono esattamente la prospettiva che ci è stata offerta per secoli dalla modernità. La modernità ha sempre detto che il domani sarebbe stato migliore dell'oggi. Ora, il presente è oggi, per cui se tu hai una forma culturale che si concentra sul domani, il presente non c'è. Ecco perché la conquista del presente era uno shock. La conquista del presente, nell'ottica di Maffesoli, era un arrestare questa corsa in avanti forsennata che noi abbiamo impostato per millenni, fondamentalmente arrestare quella famosa freccia del tempo di cui abbiamo parlato spesso e volentieri, e farla diventare il famoso ciclo, il circolo, il ritorno, no? Buon anno è un modo di dire ciclo, perché fra 360 giorni, quanti sono, ridiremo un'altra volta buon anno, sarà sempre lo stesso buon anno, anche se sarà un altro anno. È qui che il paradossale del tempo emerge in un certo senso, no? Quindi nel momento in cui Maffesoli parla della conquista del presente, parla del superamento di una serie di luoghi comuni culturali e fa una critica alla cultura prevalente, tant'è vero che nel momento in cui poi deve sistematizzare in qualche modo questa critica, conia un termine che poi è diventato di fatto centrale nei dibattiti culturali degli ultimi 30 anni, che è quello di postmoderno, termine sul quale ci si accapiglia ancora oggi, sul quale si discute, sul quale si dicono fiumi di parole, insulti, bestemmie, rimodulazioni. Abbiamo la ipermodernità, la tardomodernità, la postmodernità, ne abbiamo uno sfracello, però è un termine che a suo modo segna una svolta in termini di cultura, no? È un po' come la sociologia di Comte. Quando Comte crea la sociologia, indica che è cambiato qualcosa, prende atto del fatto che è cambiato qualcosa e che serve una disciplina che la studi, questa nuova cosa. Quando Maffesoli parla di postmoderno, ugualmente pone un termine, basta, qui non possiamo più ragionare con le categorie della modernità, perché le categorie della modernità non reggono più. Sono ideologicamente costituite, sono limitate, ci stanno portando in una direzione devastante e quindi non possiamo più farci nulla e non sono più in grado di dirci quello che succede. Questo è il problema, cioè noi con le categorie della modernità non riusciamo a leggere l'oggi, come Comte diceva con le categorie dell'ancien regime, della vecchia filosofia sociale, non riusciamo a leggere l'Ottocento, è esattamente lo stesso, solo che noi ci abbiamo messo molto meno tempo, evidentemente, se capite la questione. È vero che la modernità non comincia a fine Settecento, comincia prima in un certo senso, la costruzione del mito del moderno, la costruzione dei domani che cantano, la costruzione dell'illusione del controllo, però culmina per certi versi nella seconda metà del XX secolo, e nel culmine ha un andamento un po' a sega, di fatto crolla fondamentalmente, perché si danno a vedere, come vedremo anche l'anno prossimo, tutta una serie di problemi che non si erano immaginati. Abbiamo per esempio il problema del nucleare, col quale stiamo rifacendo i conti un'altra volta, l'ennesima volta, che ovviamente nel secondo dopoguerra è piuttosto sentito, perché la bomba nucleare l'hanno vista, lo sapevano di che parlavamo, non era un grosso problema. Quindi che cos'è che si vede lì, tanto per rimanere nel tema del testo? Si vede il fatto che c'è il male, anche nella scienza che si vorrebbe in qualche misura neutrale, la scienza che si vorrebbe al di sopra di queste questioni, che si vorrebbe in grado di prevedere e di sapere quello che accade, ecco, nella scienza c'è il male, perché il nucleare può servire per generare energia pulita, ma può servire per stroncare e distruggere milioni di persone. È sempre lo stesso il nucleare, non è che ce ne sono due diversi, è sempre quello, cosa che sarebbe opportuna ricordarsi quando parliamo dell'utilizzo che farà l'Iran del nucleare, quindi non è che non è così semplice, ma poi oltretutto il problema ancora cresce ulteriormente quando perfino il nucleare buono diventa problematico, pensate a Chernobyl, no? E quindi che c'è in Chernobyl non solo il fallimento dalla prospettiva, ma anche l'indicazione del fatto che il moderno sbaglia, le cose moderne si rompono, non è vero che sono sicure, non è vero che sono certificate, non è vero che siamo tranquilli. Siamo tranquilli per niente, perché per un qualche motivo, per un qualche verso, nei progetti c'è una falla, nelle costruzioni c'è una falla, nell'opera umana c'è una falla, e tutte queste falle possono convergere e creare l'evento catastrofico. Questo è uno dei punti centrali, evidentemente, per non parlare poi di tutte le altre distorsioni che vengono generate da una visione, dalla visione moderna, di fatto, no? La visione moderna è quella rassicurante, quella nella quale appunto avremo le redini del comando, sapremo quando pioverà e quando nevicherà, eccetera eccetera eccetera. Vi faccio presente che il modo col quale noi trattiamo gli eventi atmosferici oggi è fortemente influenzato da quel tipo di idea. Cioè, nessuno 30 anni fa si sarebbe sognato di dire come se fosse uno shock nevica d'inverno, perché d'inverno nevica, non c'è niente di strano, è la prassi che nevichi d'inverno. Perché noi oggi abbiamo ogni volta uno shock quando nevica? Perché ci sembra che questo non possa accadere, visto che noi teoricamente dovremmo avere tutta una vita ordinata, sequenziata, controllata, e quindi gli eventi che mettono in crisi questo tipo di routine sono vissuti come traumatici, come scandalosi per certi versi. Bastano 10 cm di neve e si ferma tutto. Il che è ridicolo, perché appunto capitasse a Ferragosto potrei pure capire un accidente, il miracolo, no? Non ce lo saremmo mai aspettato. Ma il 18 dicembre, il 17 dicembre, come vi ricorderete quelli che c'erano, basta che vengano giù quattro chiocchi di neve e l'Italia si paralizza. Ma non solo l'Italia, tutta Europa, insomma chiunque, si paralizza tutto. Perché? Perché noi immaginiamo di poterle controllare queste cose, e quando ci sfuggono di mano, il trauma non è un trauma realistico, ma è un trauma simbolico. Un po' il famoso tradimento di quando giri il rubinetto e non esce l'acqua, se vi ricordate, le aspettative. Noi ci aspettiamo che il mondo si comporti in modo decente, ovvero sia che ci lasci fare le cose nostre, ma al mondo dalle cose nostre non gli frega un accidente, per cui nevica e noi ci incazziamo. Quindi questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento che poi si vede anche nelle piccole prassi. E questo è un altro aspetto molto interessante di Maffesoli, nel senso che Maffesoli è uno che tratta tutto quello che gli capita sotto mano, un po' come Simmel, se vi ricordate, no? Che avevo detto che Simmel era il tipo che faceva saggi sulle fotografie dei giornali, sulle anse dei vasi, sulle le manifestazioni più infime della vita moderna, sulla moda, no? È stato uno dei primi a scrivere un saggio sulla moda, che tra l'altro è illuminante, ma è stato uno dei primi perché gli altri non ritenevano che la moda fosse un oggetto di ragionamento degno. La moda era frivola, era stupida, era qualcosa che non interessava le scienze sociali, salvo il fatto che muove la grandissima parte della generazione di consumi, quindi si capisce come possa essere influente, no? Però per poterla vedere, come abbiamo detto ripetutamente, occorrono degli occhi che siano in grado di apprezzarla. Quindi devi toglierti tutta una serie di luoghi comuni dalla testa, devi decidere che non è vero, non è detto che le cose importanti siano solo quelle che dicono loro, ma anche altre, no? Che per esempio possa essere interessante scrivere un saggio su un banco, ma tanto per dirne una. Simmel è il primo che scrive un saggio sui distributori automatici di bevande, argomento insensato per molti versi. Io sto microfono, prima o poi lo sbatto per terra e ce lo lascio, se Dio vuole. Comunque, dicevamo, perciò bisogna avere questa apertura al mondo per poter essere un buon sociologo. Devi scrivere di qualunque cosa, devi vedere qualunque cosa, devi accettare qualunque cosa, ovviamente a livello, come dite, di apertura. Poi non è che devi dire per forza che ti piace tutto, perché questo, insomma, l'abbiamo credo capito che non funziona così. Per cui Maffesoli legge e studia un po' tutto, fondamentalmente. Trovate l'haiku giapponese, trovate il manga, trovate il fumetto normale, trovate la canzone rock, trovate qualsiasi cosa, fondamentalmente. Quindi Maffesoli restituisce in qualche misura l'importanza alle piccole cose. Piccole cose che invece il mondo accademico normale aveva assolutamente rimosso. Quando abbiamo visto, abbiamo parlato dei dibattiti, abbiamo parlato del dibattito frazione, struttura, welfare, tutti termini roboanti, no? Cose che sembrano in qualche misura segnare l'importanza e la centralità nel tempo. le piccole cose meno, noi le piccole cose non le frequentiamo, però sono quelle con cui viviamo. Noi viviamo molto di più con un telefono cellulare che non con i grandi sistemi. A noi dei grandi sistemi ce ne frega un accidente in linea di massima. E quindi Maffesoli cosa fa di in pratica? Porta una nuova luce, una nuova significatività, una nuova importanza su quella che è la vita quotidiana, tant'è vero che viene considerato, tra le altre cose, uno dei fondatori della sociologia del quotidiano. Altro argomento molto inattuale, soprattutto nel momento in cui appunto Maffesoli comincia ad affrontarlo. Nel momento in cui Maffesoli comincia a parlare di quotidiano, vi ripeto, si sta discutendo invece dei massimi sistemi. E il sociologo non ritiene possibile occuparsi di qualcosa di così infimo come le routine delle persone a casa, le marche che vengono consumate quando si fa colazione, i gadget, eccetera, eccetera, eccetera. No? C'è una spocchia notevole dal punto di vista delle scienze sociali, da questo punto di vista, che deriva ovviamente da tutta una serie di step culturali precedenti. Vi ricordo che il discorso esperto, e nel discorso esperto mettiamo evidentemente tutte le discipline di oggi, non soltanto quelle scientifiche, ma anche le discipline diciamo delle scienze sociali, quindi non esclusa assolutamente la sociologia, il discorso esperto tende a costruirsi come un discorso altisonante, rimosso dalla gran parte della popolazione, inaccessibile alla gran parte della popolazione, per poter così vendersi meglio. Trovate nel mio testo, ma ne abbiamo parlato credo a stufo, ma comunque tutta la prima parte è tutta sul sapere stesso, esattamente in quest'ottica. Maffesoli da questo punto di vista continua ad essere inattuale, perché appunto il sapere di Maffesoli è un sapere che in qualche misura non è per niente borioso, è un sapere nel quale è coinvolto colui che legge. Tant'è vero che trovate nel testo una citazione che io poi ho messo in esergo nel mio primo libro, che mi sembrava fondamentale ed è uno dei centri, dei perni dei quali abbiamo parlato, che dice più o meno bisogna ricordarsi che leggere è un'impresa attiva, che non so soltanto io che scrivo, ma siete pure voi che leggete, che quindi colui che legge da parte sua deve intervenire, non è semplicemente uno che sta leggendo le pagine. Okay? Quindi il sapere si fa così, il sapere si fa partecipando, stando a sentire quelli che parlano, per questo sarebbe opportuno ogni tanto aprire la bocca, comunque, e in qualche misura quindi stando in ascolto, cioè quindi una posizione di apertura sul sociale che restituisce dignità al sociale, contro invece un sapere esperto che questa dignità la sta sopprimendo dai tempi iniziali. Se avete visto, ne abbiamo parlato, se andate a prendere le prime pagine dei trattati di Copernico e di Galileo, è evidente un intento non divulgativo ma assolutamente censorio e arroccatorio, oserei dire, no? Questo testo lo possono leggere solo i matematici, quindi lasciate perdere, tutti gli altri lasciano perdere, e ovviamente i matematici per questa loro capacità possono poi essere pagati a peso d'oro nelle loro consulenze, nei loro movimenti, eccetera, eccetera. Quindi inattuale per un altro motivo, come vedete ce ne sono parecchi, insomma, un po' per questa lotta contro la modernità, in qualche misura, comunque per questo essere cantore di un altro tipo di vita, di un altro tipo di cultura, un po' per questo accento umile sulle piccole cose, sulle cose insignificanti, sulle cose anodine, come dice spesso e volentieri lui, che racchiudono in sé spesso e volentieri invece molto significato, molto più significato di quanto non immaginassimo prima, e un po' per questa non disponibilità alla prostituzione, che oggi, voglio dire, comincia a essere veramente scandalosa, perché insomma non prostituirsi oggi sembra quasi un segno di poca flessibilità, e invece ecco Maffesoli non si prostituisce, o perlomeno tendenzialmente non si prostituisce. Avete letto tutta una serie di, probabilmente, una serie di citazioni sull'importanza del pensiero universitario che hanno molto a che fare con quelle che poi vi riporto, e non nascondo assolutamente un debito fortissimo con Maffesoli. Se io sono quello che sono, in larga misura è pure colpa sua, perché insomma da quando ho letto L'ombra di Dioniso ho cambiato un sacco di punti di vista nella mia vita. Però detto questo, oggi come oggi siamo assolutamente allineati su queste posizioni, su altre posizioni meno, come vedremo andando avanti, ma insomma il discorso poi è bello perché vario, insomma, è complesso. Allora il problema dov'è? È nella rivalutazione del piacere di studiare, no? le famose tasse bellissime del povero Padoa-Schioppa, non riusciamo più a capire manco a cannonate, no? Ecco. Allora cosa dice Maffesoli col discorso delle libidines, che tra l'altro è un discorso della filosofia scolastica, insomma non è una cosa che si è inventato lui, credo che ne abbiamo già parlato, ma ripetita. Juvent. Dice Maffesoli che l'uomo si pone nei confronti del mondo con tre fondamentali intenti, cioè la libido dominandi, ovvero sia quella che vuole dominare il mondo, quindi il potere, no? C'è la libido sciendi, che è quella che vuole conoscere il mondo, e c'è la libido sentiendi, che è quella che vuole godere del mondo. Di queste tre, nella modernità ce ne sono in gioco due, le prime due, la dominandi da una parte e la sciendi dall'altra, e che sono alleate in modo asimmetrico, come abbiamo detto più volte, nel senso che la libido dominandi è quella che guida qualunque nostra azione, come cultura occidentale, intende come la gran parte delle culture del globo purtroppo oggi, ovvero sia l'intento di dominare e controllare ciò che avviene. Però, come saprete anche dalla fiction, da tutti gli slogan che ci seguono, quelli che fondano oggi come oggi la civiltà dell'informazione, sapere è potere. Quindi anche la libido sciendi, che è quella che vuole conoscere il mondo, risulta alleata della libido dominandi, perché le dà gli strumenti con i quali dominarlo, sa per dominare, ok? E questo in qualche misura è quello che risale, quello che risulta quando andiamo a vedere appunto le radici della rivoluzione scientifica. La rivoluzione scientifica in larga misura avviene, trova le risorse, trova il prestigio necessario perché questi scienziati non solo propongono dei modi di leggere il mondo e di comprendere il mondo, ma danno degli strumenti pratici per dominarlo. Quindi le armi, quindi l'ingegneria, quindi la navigazione, i nuovi strumenti, la cartografia, tutto questo non è visto in quanto bello, ma è visto in quanto utile, come vi dicevo prima. L'utilitarismo è già in gioco da un po', non è che ce lo siamo inventato noi oggi. Ciò non toglie però che, per esempio, il re d'Inghilterra, per quanto utilizzi i risultati delle scoperte della Royal Society, fa anche esperimenti in prima persona, si sporca le mani, va a vedere che succede, studia, segue, si diletta di questo tipo di discorso. Quindi cos'è che vediamo noi se andiamo a leggere l'inizio della scienza? Vediamo un altro clima, no? Un clima equilibrato, perché non è che vi dica che noi possiamo vivere, soltanto per le cose che ci piacciono. No? Il problema è riuscire a concepire un equilibrio fra queste tre tensioni, equilibrio che noi invece non abbiamo. Quello è il problema. La nostra cultura è sbilanciatissima su un versante e totalmente assente nell'altro. Ma la nostra cultura viene dal 600 e nel 600 questo equilibrio invece c'era in qualche misura, perché quelli che usavano i risultati, quelli che usavano i proventi e le scoperte della scienza erano anche scienziati, erano interessati a sapere, che poi questo servisse. Nessuno lo nega e nessuno lo esclude, però come vedete tu devi ragionare in un'ottica et, non puoi ragionare in un'ottica out, perché allora a quel punto o serve o ti piace, e non è pensabile. È lo stesso problema che abbiamo noi oggi con lo studio. Il motivo per cui a molti non piace studiare è che si presume che lo studio serva, ma non possa piacere, perché è un mistero, no? Di fatto studi bene se quello che studi ti piace. C'è altro modo, insomma, questo credo di poterlo affermare anche sia come studioso di lungo corso che come vecchio studente, insomma, sono stati degli esami che non sopportavo assolutamente perché mi annoiavano mortalmente, lo capisco perfettamente, è normale, no? Perché lo studio non è semplicemente un'attività strumentale, non è che siccome a me servirà forse l'economia mi deve piacere per forza l'economia, l'economia la sopporto, non sopporto il diritto, molto poco, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui è evidente che quando andrò a studiare non studierò l'uno e l'altro quando dovessi fare una carriera di studio, tanto è vero che sono diventato uno sfigatissimo sociologo. Però, come vi dicevo, quello che studio mi piace, mi diverte, non è un peso, capite? E questo è il punto centrale della questione. Quando Maffesoli mette in luce che può farsi qualcosa semplicemente perché piace, di fatto mette una carica di C4 alle fondamenta del nostro sistema, perché il nostro sistema questa cosa non la concepisce. Noi le cose le facciamo perché servono, perché tornano utili, perché in un'ottica progettuale domani quello che ho fatto oggi mi tornerà pratico, mi porterà dei benefici. E questo vale ovviamente da un punto di vista economico in termini pratici, per cui faccio un investimento oggi per trarne dei profitti domani. Ma con lo stabilirsi dell'economicismo questo diventa evidentemente un criterio ad ampio raggio. Per cui non solo lavoro o studio oggi per ottenere qualcosa domani, ma frequento qualcuno oggi perché domani mi presenti qualcun altro, o perché domani mi permetta di ottenere qualche tipo di combinazione positiva per i miei investimenti, o perché mi rimetta a posto il bagno, no? Come abbiamo visto oramai sui giornali da anni a questa parte, in un crescendo che, non riesco manco più a definire. Ecco, quello è il problema, no? Non faccio mai niente perché è bello farlo. Non faccio nulla che sia fondato in se stesso, nulla che non rimandi a qualcos'altro. Come vedete, il presente in quest'ottica è ciò che io faccio perché mi piace. Il presente è lì, è puntuale, è qualcosa che si esaurisce in se stesso. Quindi, come vedete, tutta l'idea di Manfredoni regge bene come coerenza teorica. No? La conquista del presente vuol dire esattamente conquistare una capacità mentale, una capacità di vita nella quale apprezzi le cose per quello che sono in quel momento, senza pensare che te serviranno, non te serviranno, te pentirai, non te pentirai, eccetera, eccetera, eccetera. Nella retorica della televisione, della fiction, eccetera, via discorrendo, questo è un po' il problema dell'amore, no? Oggi l'amore terrorizza perché forse domani soffrirò, e chi se ne frega? Dov'è il problema? Che tipo di problema è? Puoi negare la gioia dell'ora perché forse fra 3 anni andrà male? Non so se vedete quanto siamo progettuali. No, siamo progettuali in tutto. Se voi prendete Sex and the City, è un trattato su questa questione. Continuamente. La domanda è, ma se poi domani sto male, chi se ne frega? Stare male, è normale. Se sta bene, se sta male, funziona così. Il Tao, no? Come abbiamo detto più volte, dice esattamente questo. Il bene è bene e c'è perché c'è il male. Il bene da solo non c'è, no, come una luce senza ombra. Riuscite a immaginarvi una luce che non proietti ombre? Ecco, il problema è esattamente quello. Cioè, il mondo è costruito su flussi, alternanze costanti, su tutte medaglie con 2 facce, non c'è una medaglia con una faccia sola. Si è mai vista? Sarebbe un po' complicato anche immaginarla, immagino. Per cui il punto sta esattamente qui. Dobbiamo riuscire a riscoprire, in questo senso, la capacità e la bellezza del fare le cose per il gusto di farle, come credo di avervi dimostrato in modo abbastanza incisivo col famoso discorso di Steve Jobs, che guarda caso dice esattamente le stesse cose. Se ricordate il filmato che abbiamo visto, dice esattamente questo. Sì, perché pare che stia molto male di nuovo. Che dimostra, come al solito, che non c'è uno straccio di giustizia, manca a pagare la loro. Vabbè. Comunque, questo è un altro argomento. Quindi il punto è questo: nella sociologia di Manfredoni troviamo tutta una serie di stimoli, una serie di spunti, una serie di possibilità interpretative che sono inattuali, quindi non appartengono alla cultura dominante, tant'è vero che la cultura dominante ha cercato in tutti i modi di soffocarla. E questo ci ricorda molto da vicino Simmel, credo che troverete, se non sbaglio, qualche pagina nel mio libro dove riprendo questa questione. Perché? Perché Simmel era, credo avervi detto, uno dei personaggi più rilevanti dell'Accademia tedesca della fine dell'Ottocento. Era un professore straordinario, al tempo c'era il professore straordinario, che era un professore con abilitazione all'insegnamento ma senza cattedre stabili, che in qualche misura si manteneva con gli introiti delle lezioni, perché pensate che roba, la gente pagava per andare a sentire i professori. Mi viene da ridere, eccetera. Allora qual era il problema? Che ai corsi di Simmel c'era normalmente molta più gente che non ai corsi dei titolari di cattedra, perché Simmel faceva delle conferenze che al tempo erano apprezzate. Ovviamente faceva delle conferenze nelle quali bisognava partecipare, bisognava stare attenti a quello che diceva, perché erano delle elaborazioni, quelle che si chiamano lezioni magistrali in un certo senso. Non faceva le slide. Però ciò non toglie che l'hanno lasciato a fare il maestro, il professore straordinario, fino a 54 anni, che insomma a fine 800 non era proprio un'età, no, 54 anni oggi quasi sei un ragazzino. Allora no, nella fattispecie. Quando non sono più riusciti a non dargli una cattedra, perché era diventata una questione assolutamente nazionale, gliel'hanno data a Strasburgo, che ai tempi era un po', come dire, il deserto dei Tartari, fondamentalmente, no? E quando Simmel è andato a Strasburgo, perché la cattedra l'ha accettata, ovviamente, perché insomma, dopo tutta sta fatica, uno a un certo, poi è morto di cancro fegato, manco a caso evidentemente, ma comunque quando è andato a Strasburgo, la Berliner Zeitung, che è il quotidiano più importante di Berlino, ha titolato a piena pagina: Simmel se ne va. Quindi figuratevi che razza di figura potesse essere questa da meritarsi un titolo in prima pagina, tutta pagina, sul quotidiano più importante. È come se su Repubblica ti dicessero Ferrarocchi alla febbre, insomma, tutti a ride, ecco. Al tempo invece non ridevano per niente. Era normale, perché evidentemente il prestigio e l'importanza della docenza era un attimo più sentito di quanto non accada oggi. Quindi Simmel appunto viene trattato in modo il più possibile omertoso e discriminante, muore nel 18 appunto per una serie di problemi che probabilmente hanno molto a che vedere con la parte figurata delle, non figurata dell'espressione mangiarsi il fegato, e viene immediatamente dimenticato. Credo che quando è morto tutti abbiano detto: oh, meno male, si è levato le palle, è stato maledetto rompiscatole, come diceva il nostro ministro Scajola tempo addietro. E quindi lo dimentichiamo e lo mettiamo via, che è la strategia evidente del paradigma che non vuol fare i conti con l'anomalia. Funziona così. Quando vi dico che un paradigma non è leale, un paradigma non è aperto al confronto, un paradigma si sottrae al confronto, perché il confronto potrebbe farlo esplodere, no? Fare i conti con quello che diceva Simmel voleva dire risovvertire tutto, perché quello che diceva Simmel era il contrario, non era applicabile, non era commensurabile. Quando appunto Kuhn ci dice che i paradigmi non sono commensurabili, intende esattamente questo, che uno non lo puoi ridurre nei termini dell'altro, perché tra un paradigma che ti dice che tutto serve, un paradigma nel quale c'è il piacere dell'avventura intellettuale, non c'è discorso, non li puoi azzeccare, perlomeno se non ragioni in un'ottica estetica, come abbiamo già detto. Ma quelli sono assoluti, quindi c'è un problema. Dopodiché che succede? Che col tempo le previsioni di Simmel si verificano una in fila all'altra. L'approccio, diciamo, lo stigma Lucase, come direbbe Maffesoli, che è posto su Simmel, si allenta. Degli studiosi non allineati, quindi anche loro inattuali, cominciano a ritirarlo fuori, e Simmel gode di un improvviso e anche quasi impiegabile nell'ottica corrente successo di massa, o di massa forse un po' forte, ma comunque Simmel è molto letto anche dai non specialisti. Quindi se andate in libreria trovate una miriade di libretti, libercoli, edizioni piccole, edizioni commentate, eccetera eccetera, su specifici argomenti, perché Simmel è stato il primo a scrivere della cultura femminile, tanto per dirne una, è stato il primo a aprire i suoi corsi alle donne, non succedeva ai tempi, è stato il primo a avere il coraggio, o perlomeno avere la spinta di parlare contro certe cose. Tenete presente che Simmel era socialista ebreo in Germania, in trionfo. Quindi, no? Però, ecco, tanto per darvi un'idea, uno dei critici più, diciamo, dei fautori della rinascita di Simmel, che è un tale Frisbee, cosa dice per criticare Simmel? Che non ha avuto il coraggio di scrivere in prima persona, ma scriveva con un pseudonimo. Al che la domanda è: ma sei cretino o ce fai? Cioè, t'ammazzavano al tempo se te piano, non è come oggi che puoi dire tutte le stronzate che vuoi e non te fa niente a nessuno. Al tempo t'ammazzavano. Quindi se questo poveraccio scriveva sotto pseudonimo, io lo posso capire, insomma, non dobbiamo per forza essere tutti eroi, no? Da quello che dovresti notare è che scriveva. Questo è il punto centrale della questione. Non faceva finta di niente, non voleva essere quello che non dava fastidio, dava il fastidio che poteva dare. Però accentuare soltanto il fatto che scriveva sotto pseudonimo e quindi tutto sommato era un vigliacco, insomma, lascia un po' il tempo che trova. Senza voler dire ovviamente che Simmel avesse sempre ragione, perché poi era anche stato anche un fautore della guerra, tra le altre cose, insomma, ma al tempo erano quasi tutti fautori della guerra, per cui è un po' difficile oggi da parte nostra salire in cattedra e giudicare. Ad ogni modo, questo è quello che succede. Quindi c'è una rinascita di Simmel nonostante l'Accademia. E il bello della questione, e questo lo dico da specialista di Simmel ormai da 30 anni, più o meno, diciamo 25 anni, quindi uno dei primi a fare questo percorso, perché mi sono laureato con Carlo Mongardini, che è stato uno dei più grandi specialisti di gym e nonché un ottimo sociologo italiano. Quindi abbiamo cominciato, eravamo 5 i sociologi italiani che si occupavano di gym. 6, se ci conoscevamo tutti, facevamo i convegni, loro facevano i convegni, ero piccolo, però comunque insomma diciamo partecipavo. Dopodiché, andando avanti, improvvisamente mi sono trovato insieme a una ressa di gimmeliani che non si sa da dove siamo usciti fuori. Tu ogni tanto salta qualcuno, ah, io nei miei studi di gym, ma quali studi di gym? Di che parliamo? Vediamo un attimo le bibliografie. Il gym era diventato di moda, ma senza che qualcuno facesse i conti con il gym. Ancora oggi il gym lo trattano come se non ci fosse mai stato nessun problema, come se il suo pensiero fosse organico a quello che è successo oggi, come se la cultura di oggi e il gym andassero a braccetto perfettamente, il che è assurdo, perché non è così. E quella è un'altra strategia del paradigma che in qualche misura coopta quelli che non riesce a sconfiggere, travolgendo quello che dicono o facendo finta che non c'è stato nessun problema. Sono tutte strategie di gestione dell'anomalia, ok? Ma Fesoli stava seguendo più o meno lo stesso ragionamento. Ma Fesoli per anni non lo ha citato nessuno, ancora oggi se parlate con molti miei colleghi vi diranno che non è scientifico, come se loro lo fossero, cosa che a me mi diverte molto, eccetera eccetera eccetera. Quindi parlava nel silenzio. Poi però, e qui in qualche volta il tempo è galantuomo, nell'84, se non vado errato, Maffesoli scrive Il tempo delle tribù. Nell'84. Stavo guardando la televisione ieri sera, non so se avete presente le gocciole, quei biscotti, ecco, i biscotti con Tarzan, no? La nuova edizione dei biscotti per i bambini, delle gocciole, si chiama Gocciole Tribù. Ma è venuto da ridere perché dico ancora, continuiamo. Dopo Team Tribù, dopo tutto quello che noi usiamo costantemente il termine tribù, sto termine l'ha coniato nell'uso che ne facciamo noi, ma preso lì 30 anni fa. Quando succedono queste cose, puoi far finta di niente quanto te pare, ma non funziona. Perché se uno ti ha detto, quando tu gli dicevi che era stupido, che sarebbero venute le tribù, che sarebbero successi i rave, che sarebbe successo tutta una serie di cose, e queste cose succedono 10 anni dopo, hai perso. Non so se mi spiego. Cioè, la verifica che noi facciamo di quello che diciamo è nei fatti. Magari non li tratteremo tutti con i numeri, non li tratteremo tutti con le formule e gli algoritmi che vi piacciono tanto, però ciò non toglie che se io riesco a immaginare e a proporre una visione del futuro e questa visione del futuro puntualmente si avvera, vuol dire che da qualche parte avevo ragione. Questo è il punto centrale. C'è un confronto con l'evidenza che è stridente. Allora tutti quelli che sono scientifici e snobbano professori non avevano capito niente, lui sì. E questa è una piccola soddisfazione, suppongo si sia tolto con gran gioia. Di fatto oggi è diventato quello che si chiama in Francia un maître à penser, lo citano, lo intervistano, lo trovate sui nostri giornali costantemente, eccetera eccetera eccetera. E quindi in qualche misura diciamo che il suo discorso si sta un po' più istituzionalizzando per certi versi, no? Ha un centro di ricerca che si chiama Centro di Ricerca sull'Attuale e il Quotidiano, non era l'inizio, quello prima era sull'immaginario, che organizza una serie di convegni, molti dei francesi che avrete forse, che sentirete perché voi credo non abbiate ancora partecipato ai nostri convegni, vengono dal SEAC, che è appunto questo centro, quindi c'è insomma diciamo un'attività di ricerca a livello internazionale e mondiale notevolissima, quindi insomma diciamo che è una figura estremamente di spicco nella contemporaneità. Però appunto c'è voluto tempo, cioè dopo di 40 anni perché questo succedesse, e fondamentalmente probabilmente questo è successo perché la cultura contro la quale in qualche misura Maffesoli parla è una cultura che è in crisi. Questo è il punto, cioè la crisi è sempre più visibile, cominciava, non era in crisi ai tempi di Gimmel, tant'è vero che Gimmel è morto, non a caso, l'hanno schiacciato per molti versi, ma già negli anni 70 si cominciava a vedere che il paradigma moderno creava delle difficoltà. Oggi è talmente palese che crea delle difficoltà che probabilmente diventerà a momenti uno spiacevole costume quello di dargli addosso. Tanto succede sempre così, no? Si cade sul carro dei vincitori, per cui improvvisamente avremo tutta gente postmoderna a momenti. Però tenete presente che non è vero. Quando dovessero dirvelo ricordatevi che non è vero, perché fino a quando potevano restare alla greppia della modernità, del sistema, del sapere esperto, eccetera, eccetera, ci sono rimasti. Insomma, ecco, poi dopodiché ci ritroviamo fra capo e collo. Ok, direi che come primo round possiamo pure fermarci. Bene, domande su quanto abbiamo detto finora? c'ha una limpidità d'esposizione che mi stupisce da solo, mi spavento da solo per quanto sono chiaro. Allora, prima che mi dimentichi, uno, per quelli che sono arrivati con calma, mercoledì prossimo 26, sì, dalle 15 alle 19 ci sarà il secondo ed ultimo incontro sugli altri due volumi a scelta, quindi Bauman e la collettanea di Giddens col professor Napoli. È ufficioso, dalle 15 alle 19, mercoledì 26. È ufficioso, chiedete conferma in segreteria, ma credo che, insomma, a meno che non succeda qualcosa di assolutamente non previsto, cosa che ovviamente in quanto tale probabilmente accadrà, come insegna la legge di Murphy, dovrebbe esserci sta lezione mercoledì. Non so dove, chiedete perché non ho idea, gli ho detto che secondo me anche in centrale andava bene lo stesso, perché, insomma, siete un numero gestibile anche in Alamagna. Cosa che mi ero dimenticato, vi segnalo per cronaca, forse che c'è qualcuno interessato, io da quest'anno collaboro con la Libera Università dell'Autobiografia, non voi direte e che... immagino. Allora, la Libera Università dell'Autobiografia è esattamente una cosa un po' in tono con la Libido Senziente di cui parlavamo, nel senso che l'ha fondata Duccio Demetrio insieme a un altro grande antropologo. È un'università libera, nel senso che fa tutto da sola, senza sovvenzioni e senza lo zampino del governo, ringraziando Dio, e si occupa di autobiografia, ovvero sia fa dei corsi alla fine dei quali coloro che ci sono scrivono la propria autobiografia. E scrivere la propria autobiografia è particolarmente interessante in questi anni, perché equivale in qualche misura a dare un senso alla propria vita. Abbiamo visto, credo, a volte, se qualcuno è interessato sul sito, su Sociologica, c'è un saggio intorno a Charles Taylor, che è un grande filosofo canadese, che parla esattamente di questo. Io faccio un seminario a Latere, quindi per quelli avanzati, che si chiamerà Scrittura e Immaginario, quindi vedremo come lavorare l'immaginario da un punto di vista di composizione letteraria. Se qualcuno per conto suo fosse interessato, lì ho messo qualcuno dei programmi dell'anno, se volete dargli un'occhiata. Ora, perché vi ho detto questo? Mi è venuto in mente perché stavo ragionando per andare avanti col discorso maffesoliano. Allora, diciamo che quello che ho detto finora più o meno è compreso, mettiamo un po' così. Ci sono altre cose che rendono Maffesoli ancora più inattuale, se vogliamo, per certi versi. Per esempio il fatto che uno dei suoi padri in termini scientifici è Gilbert Durand, scritto Durand. Ora, lo Gilbert Durand è, credo, una delle figure più importanti della cultura del Novecento, della quale, tuttavia, tanto per cambiare, noi sappiamo pochissimo. È uno che ha scritto un testo fondante che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario. Credo di aver già affrontato in un certo punto delle lezioni questo argomento, però ho l'impressione che sia opportuno riparlarne. E tanto per cominciare, per darvi una prospettiva in soldoni iniziale, quello che dice Durand è fondamentalmente che esiste una dimensione immaginale del mondo con la quale dovremmo fare i conti. Che vuol dire dimensione immaginale? Vuol dire un qualcosa che non ha leggi razionali, che non risponde alla ragione. Un altro modo di apprezzare le cose, che è meno cosciente evidentemente, perché noi siamo abituati a ritenere che sia la coscienza quella che parla per mezzo della ragione e dell'io, ma non per questo è meno importante. Ed è anzi in grado di influenzare i nostri comportamenti, le modalità di comprensione, le capacità culturali e di pensiero molto più di quanto non pensiamo. Ora vi faccio presente una cosa. Durand scrive sto libro nel 61, se non vado errato, 62, quindi parecchio tempo fa. Al tempo siamo in pieno trionfo della modernità, per cui avere il coraggio di portare avanti una serie di teorie di questo genere non è male. Però, e questo sarebbe un passaggio che potrei pure lasciarvi, ma meglio che non lo faccia perché magari poi me lo perdo, questo discorso noi lo possiamo coniugare perfettamente con delle cose che abbiamo detto a lezione. In particolare lo possiamo coniugare perfettamente con quello che abbiamo detto relativamente alle neuroscienze e all'architettura neurale. So se vi ricordate cosa abbiamo detto a lezione. Bene. ciò mi fa molto piacere. Allora, tanto per dirla in soldoni, quello che abbiamo detto a lezione è che le nuove scoperte di neurofisiologia, di studi del cervello, eccetera, 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 grazie anche alle nuove tecnologie dell'imaging compagnia cantante, dimostrano in modo praticamente incontrovertibile al momento che il nostro processo di pensiero è complesso. Quindi qui già abbiamo tutta la parte dell'homo complexus di Morin, che di suo, e Morin questo lo sa evidentemente, perché vi ricordo che MacLean lo cita nel testo, per cui insomma lo trovate anche nei libri, nei sette saperi necessari all'educazione del futuro. Se è vero che il pensiero si compone di molti processi sinergici, è probabile che alcuni di questi processi abbiano a che vedere con quello che dice Giron, ovvero sia nelle attività del sistema limbico, nelle attività del tronco cerebrospinale, in alcune attività della neocorteccia, probabilmente entrano in gioco delle considerazioni che hanno a che fare con questo particolare reame di ragionamento e non con la ragione. Vi ricordo anche, abbiamo visto, che nella teoria della comunicazione è acclarato che la parola, quindi il logos, quindi la ragione, vale per l'8% del messaggio. Il restante 92% non verbale, immaginale, simbolico. Quindi, come vedete, nel momento in cui cominciamo a ragionare su questo, ci cominciamo a rendere conto che effettivamente le cose sono molto più complicate. C'era Shakespeare che l'aveva capito, tanto per cambiare, molto tempo fa, quando disse, non so se vi ricordate, vi sono molte più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne contempli la tua filosofia. Ecco, esattamente quello è il problema. La filosofia vede alcune cose, con certi filosofi ne vede di più, no? Non a caso Nietzsche è molto presente nei miei testi, Colli, tanti dei francesi e dei tedeschi, che Adamer, dell'ultimo Ricoeur e compagnia. Però ciò non toglie che la filosofia si connota come esperienza razionale, il logos. E questo mi permette di andare a parlare di un pezzetto del mio libro che temo sarà particolarmente ostico, che è quello che ha a che fare con la tragedia e con Dioniso, mi diceva già una volta la collega, appunto, che aveva qualche difficoltà d'orientamento. Cosa dicono Maffesoli, ma anche molti altri fondamentalmente? Che se cominciamo a ragionare sulle parole, scopriamo, ragazzi, un tè, pasticcini, fate bene anche così. Allora, dicevamo che quando Colli, che è un grande specialista di Nietzsche, nonché uno dei più grandi filosofi del Novecento italiano, devo dire, scritto delle cose bellissime, chi vuole leggersi dopo Nietzsche è un capolavoro assoluto. Allora, dicevo, quando Colli ragiona sui termini, dice: guardate, noi parliamo di filosofia, no? Che vuol dire? Vuol dire amore per la sapienza. In qualche modo anche nostalgia per la sapienza, dice Colli, perché la sapienza, quando cominciano i filosofi, già non c'è più. Questa cosa è in qualche misura destabilizzante, perché noi siamo abituati a pensare che i filosofi, no, cominciano Anassimandro, Anassimene, forse vi ricordate, Talete, e poi Socrate. Ecco, Socrate, Nietzsche non lo sopportava, Colli nemmeno, a me non è che sia tanto simpatico, se devo dire la verità. Perché? Perché Socrate comincia a essere un filosofo, ovvero sia uno che già in qualche misura non ha più quelle capacità sapienziali, non filosofiche, che c'erano precedentemente. Da questo punto di vista, chi sono i filosofi, dice Colli? Eraclito, Parmenide, quelli di prima. Perché quella era sapienza, era sofia, non era filosofia, era un'altra cosa. E quando andate a vedere nel mio testo scoprirete che la civiltà minoica, che era quella prima della civiltà greca e probabilmente una delle radici profonde del nostro essere ciò che siamo, aveva delle serissime connessioni con la visione. Dalla civiltà minoica vengono gli oracoli, il famoso oracolo di Delfi, la famosa Pizia di Delfi, quella sul quale, sul frontone della quale c'era scritto "conosci te stesso", tanto per richiudere e stringere un po' le cose. Ecco, questi erano fenomeni di veggenza, di intuizione, non erano fenomeni razionali. Quindi quello che dice Colli è questo: la sofia, la vera conoscenza, la vera visione, la vera capacità di comprendere reale è qualcosa che non è soltanto razionale, c'era anche altro. E ci sono tutta una serie di evidenze storiche che troverete nel testo senza che ve ne parli, perché insomma quello che conta invece è entrare in quest'ottica. Quindi, come dire, il nostro modo di conoscere il mondo, ci dice appunto Colli, e credo che da molti punti di vista lo possiamo in qualche modo, ne possiamo convenire un po' tutti, perché se voi leggete qualcosa della civiltà indiana o dei vecchi testi cinesi dei 4500 anni fa, sembrano scritti ieri. Ed è strano, per certi versi, dal nostro punto di vista è stupefacente, no? Che questi riescano a immaginarsi l'età di ferro, gli indù riescano a immaginarsi l'età di ferro descrivendo praticamente oggi, però è così, l'hanno fatto 4500 anni fa. Il che ci fa pensare che forse quelli che ragionavano 4500 anni fa ragionavano in modo diverso. Noi stiamo piano piano recuperando, ma di fatto noi oggi diciamo quello che dicevano Eraclito e Parmenide, peggio, perché loro dicono molto più bello, perché c'è anche una componente estetica, e ci arriviamo piano piano. Io, il mio prossimo libro sarà un commento a un frammento di Eraclito, figuriamoci, no? Molto più intelligente di tante cose che abbiamo detto noi oggi, per cui insomma, ecco. Allora che succede? Se è vero questo, questo in qualche misura dobbiamo spiegarci perché è accaduto, ed è accaduto perché è comparsa la ragione, la prima, no, quella che appunto Socrate ritiene essere fondante, maieutica, quella sulla quale abbiamo poi costruito tutta una serie di cose noi, no? Quella che è diventata l'economicismo di oggi, parte da lontano, però è stato tutto costantemente un rimuovere delle componenti. La ragione si struttura per un iniziale rifiuto della visione, della mantica. La visione viene rigettata perché? Viene rigettata perché la visione non è dominabile, non è prevedibile, non è chiaramente comprensibile. La tizia emette i suoi vaticini attraverso foglie che vengono gettate in aria e che poi possono essere riarrangiate con delle parole scritte sopra in forme incomprensibili. Il vaticinio non è limpido, il vaticinio è confuso. È la profezia. E quindi, no? Questo discorso, per una ragione che comincia a strutturarsi in quanto invece chiarità, in quanto chiarezza, in quanto capacità di discriminare, non è accettabile. Tant'è vero che quando voi andate a vedere la storia della tragedia, scoprite che tra i grandi della tragedia c'è uno iato, ovvero sia uno di questi già non capisce più gli altri, ed è Euripide, quello che convive con Socrate, quello che non capisce qual era il potere della tragedia, come ci dice Nietzsche nella Nascita della tragedia, che è un librino che volendo si potrebbe leggere senza grossi problemi. Non è giusto, è sbagliato, come troverete nel mio libro, però la teoria è molto bella. Cosa dice, qual era l'idea di Nietzsche? Che nella tragedia riuscissero a convivere due anime che però rimanevano fondamentalmente separate, Dioniso da una parte, Apollo dall'altra. Apollo è, nella nostra visione, nella mitologia greca, il dio della ragione, il dio della chiarezza, il dio dell'equilibrio, il dio del, tanto è vero che si parla, no, di una bellezza apollinea ancora oggi per definire una bellezza simmetrica, rispettosa dei canoni, fondata sulla sezione aura, tante cose. Però questa è una lettura che è già ideologica, perché Apollo non è soltanto questo. Quando cominciate a ragionare, a studiare un po' di più, vi accorgete che il mondo è sempre più complicato di quello che sembra. Il mondo e soprattutto la vecchia cultura, il vecchio sapere, erano molto più a loro agio con queste contraddizioni apparentemente fondanti. Apollo è il dio della chiarezza, ma è pure il dio dell'enigma, è il dio dell'arco, e la freccia è da sempre uno dei simboli dell'intuizione. La freccia è lo shock, il momento in cui vedi, l'intuizione, l'attimo in cui capisci, a prescindere dai ragionamenti. Per cui sì, il dio della ragione, ma anche il dio della sfida, il dio che fulmina, il dio che uccide, quindi c'è un versante micidiale, e in tutti gli dei c'è un versante micidiale. Questa è una cosa che ha a che fare con la parte del diavolo e dobbiamo tenere presente. La nostra cultura si è liberata in qualche modo della parte negativa di Dio mandandolo all'inferno, ma vi ricordo che Satana era il primo degli angeli, non è casuale. però mandando all'inferno e liberando sono rimasto un dio che dovrebbe essere il dio del bene, ma ci sono voluti secoli perché diventasse così. Cioè, se qualcuno ha voglia di leggersi il Vecchio Testamento si renderà conto che il dio del Vecchio Testamento è un dio che rompe le palle, è cattivo, distrugge, ammazza, annienta, si incazza. Non è sto dio padre buono che poi dopo ci hanno presentato, tutta un'altra cosa. E gli dei sono sempre stati questo, tant'è vero che per descrivere questa cosa esiste un aggettivo che noi non usiamo quasi mai, ultimamente è tornato in voga pure quello perché ormai stanno pescando proprio dovunque, ed è numinoso. Numinoso, lumen luminoso. Che vuol dire? Vuol dire che il rapporto col divino non può mai essere un rapporto sereno, perché il divino ci eccede talmente che noi davanti al divino siamo comunque a disagio. Anche il Dio buono ci terrorizza, semplicemente per il fatto di essere un Dio. Immaginare un Dio gestibile, un Dio tranquillo, l'angelo custode che ti mette la manina sulla testa, è un eufemismo continuo, una strategia di rassicurazione che ti deve portare verso il trascendente, ma senza farti patire quello che il trascendente è, perché il trascendente è terrore. Capite? In tutti i culti, quelli meno sofisticati, diciamo, meno astratti del nostro, c'è una parte interna al culto, una parte esoterica nel senso forte del termine, nel quale si rivela che Dio è terrore anche, sublime e terrore, perché il nostro confronto con qualcosa di infinito e illimitato non può non causare queste sensazioni, no? Perché se ci mettiamo sullo stesso piano stiamo sbagliando da qualche parte, perché non è pensabile, siamo incomparabili. Ok? Quindi nella vecchia cosmogonia, nelle vecchie leggende, questa sensazione è evidente, no? Essere al cospetto di Dio è qualcosa che ti schiaccia, ti annulla, ti annienta. Perché? Perché è semplicemente un problema di scala, è qualcosa di troppo per te, per i tuoi mezzi umani. Quindi anche Apollo, che noi presentiamo appunto come questo Dio freddo, tranquillo, rilassato, bello, simmetrico, cioè non è così per niente. No, quello che noi scopriamo, e questo però comunque è quello che ci dice Nietzsche, Apollo è la perfezione apollinea, Dioniso è il casino infernale, Ctonio, sotterraneo. Però non è così. Il bello della questione è che se noi andiamo a studiare un po' di più, cioè andiamo a leggere i testi di archeologia, gli antropologi come Kereni, che ha scritto un testo su Dioniso bellissimo, scopriamo che c'è molto di più di questo, che probabilmente i misteri eleusini, che sono i famosi misteri dell'antichità greca classica, della quale si parla quando si dice un'iniziata ai misteri, sono i misteri eleusini. Ecco, questi misteri in ultima analisi, e poi in modi ovviamente non soltanto razionali, perché dirlo dice, beh, allora mai detto che c'è di misterioso, non è quella l'idea. Il mistero si muove su un piano di intuizione, su un piano di visione, su un piano di comunicazione molto più complesso di questo, ma comunque i misteri eleusini rivelavano in ultima analisi che Apollo e Dioniso sono lo stesso. Ecco la tragedia. La tragedia è che il bene e il male non sono separati, non sono scindibili. Quello è il punto centrale. Quando noi parliamo del tragico contemporaneo, quando Mofesoli parla del tragico, e anche Simmel parla del tragico tanto, il tragico è questo. Il fatto che non c'è nulla che sia solo bene. Non è pensabile. È contro la, in qualche modo, la logica del vivente che ci sia qualcosa che è soltanto buono. C'è niente di soltanto buono. Allora anche la bellezza apollinea nasconde una faccia caotica, una faccia sanguinaria, una faccia ebra, no? Perché vi faccio vedere che Dioniso è Bacco, sono gli stessi, è il dio del vino. E il vino, come abbiamo detto più volte, non è una bevanda qualunque. Ancora oggi il vino continua ad avere una serie di, come dire, di discorsi, a costruire una costellazione di senso che eccede di gran lunga il semplice essere una bevanda. No, il vino è un modo di distinguersi, il vino è uno strumento di seduzione, il vino è uno strumento di estasi, il vino è tante cose, è il sangue di Cristo, non è casuale, no, che ci siano costantemente questi ritorni. Il vino va molto più in là della semplice bevanda, anche perché, e questo lo trovate tutto nel mio libro, l'umanità ha sempre avuto un interesse sacrale e rituale nelle bevande fermentate, nelle bevande in grado di stordire, nelle bevande che possono indurre visione, perché vi faccio presente che quasi tutte le droghe che noi usiamo in modo così ribaldo, spesso e volentieri, nelle tradizioni sono strumenti di contatto col divino. I funghi allucinogeni, le erbe, tutto questo è strumentario dello sciamano. Poi possiamo pure pensare che lo sciamano sia un mentitore, cioè, non mi interessa fondamentalmente. Non credo che 3000 anni fa ci fosse il mentitore, mi pare un po' difficile, forse oggi, ma può pure darsi di no. Ma ad ogni modo quello che noi vediamo è questo, un rapporto privilegiato dell'umanità con delle sostanze che sono in grado di portarla oltre. Vi faccio tra l'altro presente, chi è qui che apprezza i Doors? Non va malaccio. Ecco, i Doors, sapete perché si chiamano Doors? Per un libro di Aldous Huxley che si chiama Le porte della percezione, The Doors of Perception. Questo librino è il resoconto di Huxley, che è un grande scrittore, che è quello che ha scritto Brave New World, tanto per capirsi, quindi insomma un altro delle grandi firme del Novecento, nelle quali dà conto delle sue esperienze con le sostanze psicotrope, non a caso. Quindi i Doors, da questo punto di vista, si presentano come capaci di andare al di là. E infatti il primo hit si chiama Break On Through, non a caso, ovvero si sfonda tutto e passa oltre. Ecco. Quindi, insomma, c'è tutta una serie di cosette interessanti da sapere in proposito. Ad ogni modo, tornando invece al prima, non c'è sempre stato il vino. Non c'è sempre stato il vino. Prima c'era il latte fermentato. E questo lo trovate, come vi dicevo nel mio testo, perché sul fermentare del latte, sull'utilizzo del latte fermentato, ci sono tutta una serie di cose interessanti che hanno a che fare con dei momenti topici nel calendario e via discorrendo, e mettono comunque in stretta correlazione una serie di riti con una serie di altri riti, una serie di religioni con una serie di religioni successive. Attraverso questo utilizzo, che cosa si scopre di fatto? Che, contrariamente a quello che è il sapere diffuso, ovvero sia che il culto di Bacco, comunque di Dioniso, fosse un culto tardo nell'antichità greca e quindi ne segnalasse in qualche modo la decadenza, ovviamente, ecco, non è vero, era uno dei primi culti, perché origina dalla città minoica. Capite? È qualcosa che comincia molto prima, qualcosa che arriva in Grecia e convive con gli altri riti. Tant'è vero che ci sono tutta una serie di feste particolari, tutta una serie di consorterie, una serie di sacerdoti e sacerdotesse che sono istituzionali, le menadi, le tiadi, no? Tutta una serie di quelle famose fanciulle nude che corrono attorno al carro di Bacco e spesso e volentieri uccidono gli uomini, perché chiaramente nell'ebbrezza perdono un attimo il lume della ragione. Non è casuale che parliamo del lume della ragione, evidentemente. Ecco, tutto questo è istituzionale in un certo senso, perché una delle cose che le vecchie culture sanno e noi no è che c'è una parte del diavolo alla quale non puoi negare il diritto di esistere, perché c'è. Il fatto che tu la neghi non fa che potenziarla, perché negare una cosa a parole non equivale a cancellarla. Quella sta lì, tu non ne parli e quella fiorisce. Un po' come il rimosso in Freud, no? Se tu non ne parli, quello diventa sempre più potente, sempre più forte, sempre più devastante. Ecco, se tu non parli del male e fai finta che il male non c'è, questo male viene a bussare alla tua porta regolarmente e te spiega cose. E noi siamo una cultura che nega il male. Non ne parliamo, non me lo faccio, no, se me fa pure l'espressione di scaramento, perché era il gelato in questione. Allora, dicevamo, questo rapporto col male invece nelle altre culture ha un suo spazio, no? Che è un po' quello che diremo l'anno prossimo quando parleremo dello spazio dell'altro. Non è che tu, negando un posto all'emigrante clandestino, lo cancelli. Quello c'è, però non sai dov'è. Se invece tu gli crei un caravanserraglio come a bei tempi, gli dai uno spazio come erano i ghetti inizialmente, come erano i fondachi, come erano le tradizioni delle antiche culture un po' più intelligenti, puoi conviverci e sai dov'è. Da un certo punto di vista è anche molto più pratico, invece che averlo in giro che fa qualsiasi cosa. Sai dov'è, lo puoi gestire e gli dai una qualche forma di dignità. Allora che facevano le vecchie culture? Le vecchie culture avevano queste, avevano i riti, avevano i misteri, avevano le feste nelle quali i Saturnalia romani, doveva essere una cosa spettacolare, probabilmente era divertente più o meno come un bunga bunga da Berlusconi, però tutti insieme, il che in un certo senso no, aiuta. Però è così che funzionava, perché sapevano che c'erano dei momenti nei quali bisognava lasciare che le cose saltassero. No. Il carnevale era esattamente questo, vi ricordo che dicevano i romani, semel in anno licet insanire, vuol dire una volta l'anno puoi impazzire, licet, è lecito. Vuol dire che è proprio, come dire, no? Normativamente accettato che tu una volta l'anno faccia quello che cazzo ti pare, se questo costa sangue, amen, tanto comunque il sangue ci sarebbe lo stesso. Allora, questo semel in anno licet insanire, dice Maffesoli, sulla scorta di Durkheim, peraltro, infatti Maffesoli propone delle letture di Durkheim particolarmente originali rispetto a quelle paludate classiche, questo momento è un momento di effervescenza sociale. Ovvero sia il momento nel quale il corpo sociale si rigenera, si scrolla di dosso tutta questa noia, questa burocrazia, questa normazione esagerata, soffocante con la quale convive e respira. E questo momento è in grado di permettergli di arrivare al momento successivo, senza troppo stress. Capite? Tu sopporti, però sai che a un certo punto finalmente potrai esplodere, e potrai esplodere, non ci sarà nessuno che ti guarderà male perché staranno esplodendo con te. Non è una cosa sotterranea, non è una cosa d'estraforo, è una cosa normale, perché è giusto che sia così. Capite? La violenza è nostra, noi siamo anche violenti. Gli stadi, le risse lungo le strade, tutti quelli che si accoltellano per delle cazzate, non sono altro che questo, violenza che non sa come darsi a vedere in modo gestibile, in un certo senso, tra virgolette, perché gestibile è un brutto, secondo me, un orribile aggettivo. Però comunque noi dobbiamo poter convivere con la violenza, e questo causa dei rischi, ma non c'è nulla di che non sia rischioso, come scopriremo attraverso le letture e le lezioni in tutti i sensi, no? Però ecco, nel permettere alla società di scrollarsi di dosso il peso di questa normazione, di questa prevedibilità, di questa noia mortale, c'è un momento in cui la società si rifonda e può affrontare un altro anno con un'altra verve, con un altro entusiasmo, con un altro incanto. Vi ricordo che uno dei problemi della modernità, come segnalava Weber, è il problema del disincanto. La modernità amministrata, razionale e burocratica è noiosa, quindi non è strano, e questo ovviamente non ve lo dicono, però credo che lo potremmo addurre come ragione, no? Per l'alcolismo, la diffusione delle droghe, il fatto che tutti ti dicano no, non riesco a capire com'è che si drogano, io sì, perfettamente, perché due palle altrimenti, come vogliamo fare? Brutto da dirsi, ho capito, sarà anche brutto, ma vi faccio presente, come credo di avervi già detto, e in una verde un attimino a Maffesoliana, perché lo spiazzare è interessante in certi casi, noi abbiamo sempre quei casalesi con i cartelli dei boliviani, venezuelani, no? Tutti questi cattivoni che ci danno la droga, ma vi risulta che vi obblighino a prenderla? Questa cosa non so perché, ma non la nota mai nessuno. C'è successo recentemente un mezzo finimondo in Russia, perché gli afghani, non sapendo a chi diavolo vendere l'eroina, la stanno portando in Russia, e se bucano che è una bellezza in Russia, allora cattivi gli afghani. Ora, io mi porrei il problema, com'è che tu c'hai una nazione dove il 50% appena gli danno la droga la usa? Perché è lì il problema, non è quello che te la porta, perché se tu me porti la droga io te la tiro, non mi serve a me la droga. Quindi il fatto che tu diventi ricco, tu sarai cattivo, per carità, ma in un'ottica economicistica non sei più cattivo di un tot, perché non fai che fornirmi una merce che è richiesta, per cui tutto sommato, no? Vi ricordo che se voi andate a leggere Saviano, vi dice che la mafia e la camorra si chiamano il sistema, e non riesci più a capire dove cominciano e dove finiscono, perché chi spaccia? Spaccia pure lo studente che deve mettere da parte due lire. Quindi chi è cattivo? Questo è il problema seccante di Maffesoli e di questi ragionamenti, è che a un certo punto non sai più non sbatte la testa, perché ma allora? Però il problema è lì. Allora il problema non è quello che te vende la droga, è perché la tua cultura è così aperta alla droga. Perché c'hai una cultura che non si regge senza qualcos'altro? Senza l'alcol, senza la violenza, senza la droga, senza gli stupefacenti, senza tutto quello che può essere. Perché è noiosa. semplicemente una rottura di palle spaventosa, perché il sapere tutti i giorni quello che accadrà t'ammazza. È bellissimo per certi versi, infatti quando prendete l'arte della vita, quelli che lo leggeranno, c'è un trade-off, come dice giustamente Bauman, tra libertà e sicurezza. L'attuale momento liquido, quella, la liquidità è un altro dei modi in cui diciamo postmodernità. Il momento liquido, dice Bauman, si connota per questo: da una parte c'è la tensione verso la libertà e dall'altra c'è la tensione verso la sicurezza, e sono esclusive, perché se sei libero rischi, semplice. Se c'è il giorno dell'anno nel quale ognuno fa quello che gli pare, è pericoloso, va bene, ma è un giorno. Invece noi ce ne abbiamo 365, semplicemente questo è il problema. Allora parliamone, perché tu mi critichi dicendo è pericoloso, ho capito, quello sarà pericoloso, ma qui perché invece siamo sicuri? Pensateci alle argomentazioni. Siamo sicuri? Quando esce te può sparare a chiunque? Quando esce c'è un ubriaco in una macchina che ti investe? Sempre? Tutti i giorni? Potenzialmente, evidentemente, poi ci salviamo. Però da un certo punto di vista questa imprevedibilità è talmente connaturata che sarebbe molto più sano limitarla a 1, 2, 3, 4 giorni. Se hai paura, stai a casa, senti, diverti, amen, però stai tranquillo. Ma gli altri giorni sei più tranquillo tu, quindi siamo più tranquilli tutti. E viviamo meglio, perché c'è anche questo evidentemente, no? Perché è ovvio che la necessità di evadere attraverso degli strumenti chimici non segnala benessere, no? Abbiamo un aumento del 300% annuo del consumo degli psicofarmaci, e quelli che non hanno il coraggio di drogarsi si impappiccano, e quelli che sono particolarmente creativi si impappiccano dopo essersi drogati. Qui stiamo proprio, come dire, in un momento di gioia assoluto. Ecco, questa è la cultura con la quale abbiamo a che fare, capite? E quando ne parli, poi dopo uno ce ne sta male, dice, ma come, non è tutto perfetto? No, è una cattiva notizia, ma Gesù ti comunica che non è tutto perfetto per niente. Sarebbe opportuno cominciare a riflettere su quello che potrebbe essere una non perfezione istituzionale, perché noi invece su questa cosa che dovremmo essere perfetti ci stiamo smazzando oramai da 300 rotti anni, con risultati che sono discutibili nella migliore delle ipotesi, oggi come oggi. Oh, quindi vi dicevo, stretta correlazione tra Apollo e Dioniso, il che evidentemente ci fa presente cose, ma per esempio se vogliamo fare un saltino che non avevo fatto finora ma mi viene in mente adesso, la figura di Apollo descrive quasi perfettamente a livello simbolico il discorso del pensiero non razionale. L'architettura neurale è Apollo, perché Apollo è allo stesso tempo logica, enigma, intuizione, estasi, tutto insieme. Avevano capito molto prima di noi, noi ci abbiamo messo un altro 2500 anni prima di ricapirlo, in modo brutto, no? Perché con tutte le cose, il sistema limbico, il sangue, i liquidi, eccetera, eccetera, siamo molto più bello Apollo da questo punto di vista che non i nostri modi di fare. Quindi questo è un modo per capire le cose non razionale, e si fonda, come vi dicevo, sull'immaginale, sulla capacità innata, se vogliamo, per certi versi, adesso vedremo anche perché la definisco tale, che noi abbiamo di comprendere i simboli, comprendere delle dimensioni del racconto che non sono quelle razionali. E tenete presente che la lingua questo lo fa da sempre, perché cos'è la poesia? Non so se qualcuno di voi ancora legge poesie, mi auguro di sì, anche se è diventata un'attività abbastanza un po' così sfigata, no? Però la poesia è esattamente questa, è usare la lingua oltre le sue possibilità, tant'è vero che esistono tutta una serie di figure che i poeti utilizzano normalmente, come per esempio la metafora, che portano al di là. Per definizione la metafora è portare oltre, ovvero sia dire di più di quello che le parole significherebbero. Le parole sono strumenti stancanti per molti versi, no? Le parole purtroppo hanno questa loro ricchezza primigenia che però nella cultura viene costantemente impoverita, resa sempre più trita, ritrita, fino a tentare di fissarla in un solo significato. E questo è uno dei punti forti dell'analisi di Diron. Diron dice: prima della parola c'è l'immagine. E questo è vero anche storicamente, perché noi nei graffiti abbiamo delle immagini, non abbiamo delle parole per un sacco di secoli. Poi a un certo punto cominciamo ad avere le parole, ma il primo modo di esprimersi dell'uomo è stato per immagini. E l'immagine, come dice Diron, è scomoda, perché porta con sé uno sciame di significati. fateci attenzione, il momento in cui usa la parola sciame di no, lo fa apposta, non è che gli piace la... è bella, per carità, come licenza, ma quello che lui vuol significare è questo essere disordinato e minaccioso, perché uno sciame a noi ci minaccia, ci impressiona, ci spaventa. Pensate a uno sciame d'api, o pensate a uno stormo di corvi come gli uccelli di Hitchcock, o quei poveracci che sono defunti recentemente senza nessun motivo apparente, perché la nostra scienza non sa che dirci. Comunque lo sciame è questo, lo sciame è una minaccia, è qualcosa che ci travolge in un certo senso, che non riusciamo a controllare, e quindi l'immagine è questo, un insieme di significati, un insieme di messaggi, tutti insieme contraddittori anche l'uno con l'altro, che ci arrivano addosso e che noi non riusciamo a filtrare, di cui siamo vittime in un certo senso. Ecco perché l'immagine alla nostra cultura non piace granché, o perlomeno dice che non le piace un granché. Poi la usa in modo assolutamente inaudito, no? In tutte le comunicazioni, il marketing, tutto quello che ha a che fare con la comunicazione istituzionale, le presentazioni in PowerPoint, tutto questo sono un inno all'immagine. Però l'immagine è difficile da gestire, perché spesso e volentieri ti dice più di quello che tu vorresti, ti porta oltre, e quello che voleva che tu capissi qualcosa si trova fregato, perché tu hai capito altro e ti piace di più, peraltro. Quindi la cosa è complicata. Allora, quindi c'è un primato dell'immagine, secondo Dino, sulla comunicazione razionale. La comunicazione razionale è un costante ridurre, quindi come vedete il riduzionismo del famoso letto di Procuster, no? Quello di cui abbiamo parlato miriametri di volte. E voi che state a fare qua? Mi fa piacere. Allora, dicevo, l'immagine è costretta e sottoposta, come anche la parola, a un costante processo di riduzione. E quindi che cosa ne deriva? Che per esempio anche la costruzione ideologica del senso proprio e del senso figurato di una parola, avete presente cos'è il senso proprio e il senso figurato di una parola? Abbiamo perso la guerra, finita, la guerra è finita.
Il senso proprio sarebbe il significato che troviamo sul dizionario.
No, perché sul dizionario ci sono un po' tutti. La vostra collega ci si è avvicinata, dice il significato che troviamo sul vocabolario. Non è proprio esatto, perché nel vocabolario ci sono tutti i significati di una parola, no? Prendete gioco e trovate 18 significati diversi, tanto per dirne una. Però il senso proprio è quello che si ritiene sia quello, il primo che ti viene in mente, quindi in un certo senso quello naturale, tra virgolette, no? Per cui albero, se io dico albero, a te viene in mente un qualcosa di legno con delle foglie, più che un qualcosa con una vela, oppure una struttura che sta dentro il motore della macchina, no? Diciamo, però, se è vero quello che dice Dirò, prima ci sono i sensi immaginali, prima c'è la ricchezza, quindi albero è tante cose, e poi c'è un tentativo semplificante della ragione di fare in modo che con quella parola ci si capisca tutti subito, che quindi quando dico albero intendo quello, ma è uno dei tanti significati di albero, e coesistono tutti, quindi quando io parlo dell'albero o del cavallo, no? Non è detto che parli del quadrupede, potrei parlare anche dell'unità di potenza del mio motore, potrei parlare dei miei pantaloni, boh, questo è il punto. Cioè la lingua in un certo senso ci irride costantemente, siamo noi che costruiamo la nostra lingua come un qualcosa di proprio, di definito, di inevadibile, ma la lingua non è così, tant'è vero che cos'è che va per la maggiore oggi? Il comico, che non a caso esattamente sono quelli che si fanno beffe di questi luoghi comuni. Prendono le parole e le cambiano. Tu pensi di aver capito una cosa e se ne hanno detta un'altra, perché tu sei talmente consolidato, talmente paralizzato nell'utilizzo proprio, che il fatto che quella parola significhi anche altro, se non te lo fanno vedere non lo vedi, e quando lo vedi ridi. Perché ridi? Perché drammatizzi, dice Bergson. Il riso non è semplicemente piacere, è anche un modo per dire ti rido perché non è problematico, perché posso riderci sopra, perché non sto scoprendo una catastrofe nella mia vita che invece sarebbe, perché è un po' come quello che dicevamo dell'esperimento etnometodologico, no? Il momento in cui ti fanno una battuta e ti rivelano che il significato è altro e che la lingua è più ricca, tutto quello che tu hai costruito su quella certezza della lingua cade. Non so se è chiaro. Basta poco, bastano le piccole cose, non è un caso che torniamo a Maffesoli da questo punto di vista, per smontarti tutto il tuo edificio ideologico. No, basta quello che ti fa presente che la gomma è a terra, ma pure le altre, so se vi ricordate, no? Quelli li menavano, tanto per tornare anche alla violenza. Li menavano perché? Perché da qualche parte la vittima dello scherzo si rendeva conto che era uno scherzo, ma non tanto. Non so se mi spiego. Il famoso riso amaro è questo. Cioè ci ridi sopra perché vuoi negare il fatto che ti abbia toccato, ma se ci pensi un po' di più ti rendi conto che quella logica è la logica della tua vita, cioè tutto quello che tu pretendi sia dato e consolidato non lo è una finta. Questo è quello che dice Goffman, no? Quando parliamo della presentazione del sé nella vita quotidiana e del fatto che siamo perennemente impegnati a mantenere una visione del mondo condivisa. Perché quella visione del mondo è quello che ci ancora in qualche modo, è quello che ci dà stabilità, ma è un gioco. Basta una battuta e tutto ti si rompe sotto i piedi, basta un incontro sbagliato, basta una considerazione sbagliata, basta una rivelazione e tutto salta. Quindi in qualche misura c'è poco da ridere, come dicono spesso e volentieri le frasi. Come c'era arrivato a ridere? Ah, il senso proprio della parola, quindi bene, grazie. Dicevamo perciò che questo modo di costruirsi della nostra cultura è caro. Questo è un po' quello che trovate in Morin quando vi dice che la cultura attuale non riesce più a compensare ciò che perde con ciò che guadagna. No. Noi rinunciamo mano a mano sempre di più a significati del mondo, ci liberiamo di significati del mondo, cerchiamo di portare le parole a significare una sola cosa. Vi faccio presente che la filosofia del XX secolo, parte della filosofia del XX secolo, si è impegnata proprio in questo. Prendete Russell, prendete il primo Wittgenstein, tutta la scuola di Vienna. Cosa volevano fare? Volevano creare un linguaggio inequivocabile, dove una parola significa una e una sola cosa, dove non puoi avere malintesi, dove non puoi fare battute, evidentemente. E infatti alla fine cosa diceva nell'ultima conclusione del Tractatus Logico ma Philosophicus Wittgenstein? Ciò di cui non si può parlare occorre tacerlo. Perché? Non ce l'ha messo, perché c'era talmente tanta roba della quale non potevi parlare come lui avrebbe voluto che parlassi, che lì finta in mostra, fine. Tant'è vero che poi c'è un movimento nel quale l'ho lasciato perdere anche lui. Però l'idea generale era questa, no? La nostra cultura ambisce a creare una lingua dove non ci siano giochi di parole, dove non ci siano malintesi, dove tu non possa capire fischi per fiaschi, ma è impensabile, perché è la realtà che è fatta così, capite? E noi continuiamo a non farci conti, continuiamo a tentare di ridurre questa realtà a qualcosa che non è, che è noioso, che stimola quindi la fuga, l'insoddisfazione, la stupefazione, eccetera, pur di non ammettere che invece il mondo sarebbe un posto divertente nel quale vivere. Problematico, difficile, però poi lì è problematico e difficile pure questo, ma è pure noioso. Allora tutto sommato preferisco, no, come diceva Huxley, un Brave New World, vado e rischio, amen. No, la tendenza dell'esploratore è sempre quella, non lo so che c'è, però perlomeno mi annoio meno che qui. Ecco, l'idea generale è questa. Quindi bisogna mettere in conto questo discorso, ovvero sia il fatto che la nostra cultura si è venuta costruendo nel tempo, ma ovviamente con tutta una serie di passaggi, non è che dall'oggi a domani è diventata sta rottura di palle con cui abbiamo a che fare noi oggi, però tendenzialmente andava in questa direzione. Vi ricordo, e trovate sia in Morin che nel mio libro, che i primi scienziati non avevano per niente l'idea di descrivere l'intero mondo. Tanto è vero che cosa diceva Newton, che è il padre, il nome tutelare della nostra attuale visione del mondo, cosa diceva? Che la scienza è un'isola, uno scoglio nel mare del mistero. Cioè lui non aveva mai pensato che la scienza fosse in grado di dire tutto, che tutto va molto al di là di quello che noi siamo in grado perfino di pensare, figurati di pensare scientificamente. Quindi la scienza ci dà delle cose, ci dice delle cose, ci dà delle teorie, dei modi di affrontare il mondo, ci fa costruire il ponte, per carità. Ma c'è altro. Il problema è che la scienza ti dice di no. Per avere il suo tornaconto, per essere centrale nella tua vita, per avere la sua rendita di posizione, la scienza si costruisce come il solo sapere potenzialmente esistente. Tutto il resto sono ciance. Quindi non ci sono i racconti, non ci sono i miti. Una delle parole più offensive nella cultura del Novecento per ciò che è altro dalla scienza è mito. Adorno e Horkheimer odiavano i miti, anche se poi erano intrisi di miti fino agli occhi, no? Ma ancora oggi ti dicono, ah, io faccio scienza, mica miti. Ma peggio per te, era molto meglio per miti, se devo essere onesto.
Quindi non è d'accordo con la scuola, col pensiero della scuola, tanto forte?
Per questo verso assolutamente no, è di un razionalistico desperante, infatti poi... quindi, come dire, il potere del mito invece è un potere che noi vediamo in negativo oggi, no? Perché i miti sono quelli che fanno Berlusconi da una parte, i fan dall'altra, i grandi personaggi del... ragazzi, purtroppo è così. Non c'è una spiegazione che non sia mitica. Assolutamente, perché poi se dovessimo ragionare avremmo finito 15 anni fa. Siccome non ragioniamo, stiamo facendo altro, per cui siamo vittime di un mito travestito da ragione. Quello è il nostro problema. Oggi la ragione sarebbe opportuno che ci fosse, di fatto non c'è. Oggi ci sono solo miti fraintesi e pericolosissimi, evidentemente, perché appunto hanno tutto il fascino. E fascino, vi faccio presente, è un termine negativo nella tradizione. Fascino noi lo usiamo in modo pure quello eufemizzato, ma il fascino è l'incantamento che ti lega e ti annienta, è quello di Circe, no? E diventi un porco. Guarda, c'è una correlazione. Ad ogni modo, questo fascino, per cui, è evidentemente mille volte potenziato dalla incomprensione, dalla negazione, dallo stigma che noi stiamo costruendo da 300 anni a questa parte. Perché voi saprete, vi ricorderete, che la cultura moderna si è costruita contro la tradizione, dando per scontato che la tradizione fosse una massa di balle, errori, strumentalizzazioni, eccetera eccetera eccetera, perché in realtà c'erano dove non ci sono, ma di fatto abbiamo buttato il bambino con l'acqua sporca. C'era anche altro, una tradizione, e quello ce lo siamo perso tutto. Oggi lo stiamo recuperando faticosamente, ovviamente, no? Con tanta sofferenza, con tanti errori, con tanti prezzi che paghiamo, e uno di questi prezzi sta esattamente in questo tipo di evoluzione sia politica che culturale. Noi ragioniamo regolarmente per immedesimazione magica, la chiama Maffesoli, no? Noi trasferiamo negli altri, godiamo negli altri quello che vorremmo ma non possiamo fare, e quindi questi altri sono di volta in volta l'eroe del reality show, il grande cantante, il politico di turno, eccetera eccetera eccetera. Ma come vedete, se questo è vero, le logiche e le dinamiche per le quali questi occupano delle posizioni di potere non hanno nulla di razionale, né c'è una preparazione a monte che renda poi quello che è titolare di una posizione capace di mantenerla in modo sensato, dignitoso o efficace. Noi non siamo più attenti a questo, siamo attenti alla bella presenza, al gesto particolarmente eclatante, che poi insomma, vedi, oramai io capisco i primi calciatori che facevano le linguacce, mi pare del Piero ha cominciato, ma non ce n'è uno che quando segna non deve fare qualcosa. Poi finiranno pure i gesti, mi domando che faranno nelle prossime volte, perché hanno dei cartelli, non lo so. Però è ridicolo per certi versi, cioè, una volta che hai una buona idea, uno ha una buona idea, basta, anche tutti devono avere quella buona idea, invece noi facciamo così, e questo credo che dica parecchio, no? Del modo in cui funzioniamo, con tutta la nostra boria di essere autonomi, originali e indipendenti, siamo di fatto delle marionette, no? Fino all'altra, proprio così, patetiche. Ad ogni modo, dicevamo quindi l'importanza di questa dimensione immaginale. Dino la mette in luce in modo formidabile, secondo me, e adesso ne parliamo la prossima ora. Adesso facciamo un attimo di break. Allora, direi che ci accingiamo all'ultimo segmento di questa maratona maffesoliana. Allora, volevo leggervi quella frase di Maffesoli di cui vi parlavo prima, perché in effetti trovate nella stessa frase questa citazione e l'aggettivo maieutico, che è socratico, evidentemente, era quello che vi dicevo prima, per cui, povero Socrate, per carità, let et triumfa, nel senso che non ce la possiamo prendere tanto con lui, un pochino per l'inizio del disincanto, in effetti è opportuno. Ad ogni modo, la frase, per chi ha il testo, è a pagina 20, e dice questo Maffesoli: non dimentichiamolo, un libro è scritto da colui che lo legge, il che non avviene senza richiedergli qualche sforzo. Forse è il momento di ricordare che scrivere e leggere fa parte di un ordine sacramentale e necessita di uno stato d'animo conforme. Resistenza quindi a una cultura mercificata, che sia questa scientifica, giornalistica o finalizzata alla professione. Quindi direi che è abbastanza netto nella questione. Stavamo ragionando di immaginale. E questo è un punto, una dimensione della questione che, se non prendete, è complicato poi capire un po' meglio di che trattiamo. E io, per darle un minimo di visibilità maggiore, ho costruito il libro in un modo un po' strano, non so se qualcuno vedo che ce l'ha. Il libro va per costellazioni, che sono capitoli in un certo senso, però la scelta tematica sta a significare altro. Costellazione, saprete, è un insieme di stelle che hanno una qualche logica che è stata loro attribuita dalla tradizione, dalla mitologia, dalla cosmogonia, eccetera. Allora, io ho scelto quattro di queste costellazioni, anzi tre di queste costellazioni, perché una è la Via Lattea, non si può definire una costellazione, per rimarcare quanto, appunto, al di là del problema dell'astrologo del giorno, di Branco, di chi per lui, di Paolo Fox, ci siano ad ogni modo cose interessanti da sapere ancora oggi nel mondo astrale, e soprattutto per sottolineare quanto quello che io scrivo non sia esauriente. Nel senso che una costellazione di per sé è qualcosa di arbitrario. Cioè, tu hai scelto le sette stelle, non sono le sette, ce ne sono molte di più, ma comunque, insomma, le sette stelle dell'Orsa Maggiore, ma ce ne potevi mettere otto, ne potevi scegliere sei. Non c'è nessuna logica nel motivo stringente nel perché tu hai scelto quelle. E quindi una costellazione è un insieme di elementi che io vi propongo, e che sono tutti quanti organizzati per parole chiave, per chi l'ha visto, quindi et, luogo, legame, animale, eccetera, eccetera, che non sono una Bibbia, cioè sono quelle che sono venute in mente a me. Uno potrebbe benissimo ridefinire il discorso scegliendone altre, ma il problema con Maffesoli è che Maffesoli è talmente ricco che non si riesce a dargli un ordine. Io poi non sono molto bravo a dare ordini, come avrete notato, per cui ho proprio lasciato perdere a monte, ho detto: allora, secondo me questo è quanto, però è un mio punto di vista, ok? E si giova in qualche modo di questo contributo immaginale, nel senso che... Ah, ecco, non era parte, dico, forse ho sentito male, invece no. Quindi, costellazione per sottolineare il versante immaginale. Le costellazioni che ho scelto sono Capricorno, Bifolco e Auriga. Sono costellazioni non molto note, però sono quello che mi serviva, perché dicono più o meno quello che volevo dire. Capricorno perché è un mito, evidentemente, no? È un monstrum, è uno di quegli animali che non sono né carne né pesce, fondamentalmente, perché è mezzo sopra l'equatore e mezzo sotto, perché è un po' una capra, un po' è un serpente, insomma è una cosa difficilmente etichettabile, no? Quindi ci mette in crisi soprattutto la nostra ragione. Infatti in quel capitolo parliamo più specificatamente di ragione, test, impicci, imbrogli, questo genere. Bifolco perché, se uno conosce un po' la mitologia, il cielo è facile. Bifolco è una incarnazione di Dioniso, quindi mi faceva comodo. Icario è un vecchio pastore, anzi è uno dei primi a portare in giro il vino, quindi capite che in qualche modo è anche una specie di messia, una specie di profeta, e per questo viene giustamente ucciso, perché è abbastanza corrente come discorso, noi tendiamo ad ammazzare i nostri profeti. E dopodiché viene ritrovato dalla sua cagna, che è la costellazione che sta lì accanto, che è Cane Minore, non è casuale, no? Ci sono queste, e poi c'è Vergine, che è quell'altra che l'ha trovato, tutto insieme mitico, che ovviamente per chi sa le storie è abbastanza autoevidente, quindi anche questo ci dice che se tu c'hai i codici le cose le capisci. Il problema è che ti devi in qualche misura munire dei codici nell'astrologia, nell'osservazione, come nella comprensione del mondo. Insomma, il mondo è molto più complicato di quello che noi non immaginiamo, ed è molto più divertente, come vi sto dicendo da sei mesi a questa parte. L'ultimo è Auriga. Auriga è il condottiero, colui che guida il carro, e da questo punto di vista mi serviva per introdurre la questione del politico, perché è chiaro che il politico, appunto, per molti versi dovrebbe essere un'auriga, una guida, e si rifà anche al mito platonico dell'anima. se qualcuno lo conosce, il carro è guidato da due cavalli, uno bianco e uno nero, tanto per non essere per niente ripetitivi, e a un certo punto uno di questi cavalli, quello nero, mio di marcia, che è bianco tranquillino, quello nero gli dà fuori di matto e il guidatore casca di sotto e si incarna. Quindi c'è questa terribile prigione del corpo, secondo Platone, secondo la nostra cultura, un sacco di cose, però di fatto l'auriga appunto è questo, è quello che dovrebbe riuscire a conciliare il bene e il male. Ci sono una serie di citazioni che ho tratto anche dalla stampa, troverete degli articoli di Baudrillard, degli articoli di Henri Lévy, che sono tutti grandissimi intellettuali francesi attuali, che parlano esattamente di questo, del problema del male. E chiaramente il problema del male lo sviscerate un po' meglio nel testo ad hoc di Maffesoli, però sono tutti ritorni, sono tutti rimandi, sono un ritornare costante, e non è casuale che io abbia chiamato il libro Il mondo a spirale, perché è il movimento della spirale che torna, no? Però è un falso ritorno in un certo senso, perché torni ma sei a un altro livello, quindi quello che incontri di nuovo non è uguale a prima, ti dice altro. È lo stesso argomento, l'hai affrontato in un taglio, poi ne trovi un altro, io cazzo è lo stesso argomento di prima, guarda, non l'avevo visto, puh, ce n'è un altro. Quindi il labirinto e spirale sono figure del sapere, non è casuale questo, sono sempre stati il centro delle esperienze mitiche, delle esperienze iniziatiche, no? Il labirinto è sempre stato quello, lì trovate la frase in esergo nel testo proprio, che è di Gereni, che appunto è quello di cui parlavamo prima a proposito di Dioniso, che ci dice questo: noi abbiamo un'idea errata del labirinto. Il labirinto, allora, sia la spirale che il meandro vanno intesi come percorsi che si fanno involontariamente avanti e indietro se si continua a seguirli. Qui la parola chiave è involontariamente. Così va accantonata l'idea che ci si è fatta oggi del labirinto come di un luogo in cui ci si può perdere la via, in cui si può perdere la via. Esso è un tracciato che confonde e che è difficile seguire senza portare con sé un filo. Esso però riconduce sicuramente, nonostante tutte le sue curve e controcurve, all'ingresso, purché al centro del percorso non si venga divorati. Questa è la parte divertente della questione, no? Al centro del labirinto c'è il mostro, c'è il minotauro, c'è quello che ti schiaccia. Però vi ricordo, per quelli che hanno un minimo di memoria storica, che abbiamo letto una poesia di Galafis tempo addietro, che è Itaca, dove si dice che non incontrerai i lestrigoni a meno che non te li porti dentro. Quindi il grande problema è questo, il problema del conosci te stesso, che abbiamo affrontato in parecchie salse, sta esattamente lì: sei tu che porti la tua distruzione, e questa è la chiave della tragedia, nella tragedia.
Questo discorso è legato con il concetto del labirinto, conosci te stesso,
certo,
tu che ti porti.
Certo, chiaramente, il labirinto è quello attraverso il quale conosci te stesso, se sconfiggi il mostro esci e sei un altro, ma il mostro sei tu. Il Minotauro è lì, come dire, una figura, ma è ciò che ti porti dentro il problema, è la parte del diavolo, che in alcuni è più potente che in altri, però è lì la grande questione. Cioè, il conosci te stesso, come vi dicevo ai tempi, non è che l'hanno scritto sul tempio di Delfi perché gli andava di ricordare una cosa ovvia, ricorda di respirare, più o meno, lo so, ma conosci te stesso non è così ovvio, perché conoscere se stessi vuol dire fare i conti con la parte del diavolo. Tutti noi siamo il diavolo anche. Quindi questo conoscersi non è una, come al solito qui abbiamo questa grossa questo grosso equivoco, che conoscere sia un fatto neutrale. Conoscere non è neutrale, conoscere è un'avventura. Non è casuale che noi parliamo del viaggio, dell'avventura intellettuale. Le avventure sono anche pericolose, non c'è mai una garanzia che tu parti e arrivi, perché quando tu conosci e provi a conoscere te stesso, rischi di fare delle brutte scoperte, delle scoperte che potrebbero essere definitive, capite? L'essere divorati al centro del labirinto vuol dire soccombere alla propria parte del diavolo, non riuscire a trovare un equilibrio dinamico quanto volete. Vi ricordo che il Tao, il famoso Tao che abbiamo visto a una delle prime lezioni se non erro, si compone di due parti bianche e nere, all'interno delle quali ci sono un punto del colore opposto. Per cui se noi in qualche modo facciamo uno sforzo immaginale e vediamo il movimento nel Tao, il movimento del tau è una spirale, no? Perché il bianco insegue il bianco, il nero insegue il nero e non si raggiungono. Questo è il punto. Quindi noi siamo la spirale. Questo è il punto centrale. Non siamo una spirale, siamo costantemente una spirale. Un qualcosa che ora porta il bianco, ora porta il nero. E se riusciamo a mantenere un qualche equilibrio, pur sapendolo, siamo soggetti compiuti. Questo è il punto centrale della questione. No. Però questa cosa è scritta sul frontespizio, sul frontone del Tempio di Delfi. Il Tempio di Delfi è il tempo della mantica, il tempio della profezia. Quindi, come vedete, conoscere se stessi implica rinunciare a una semplice conoscenza razionale. Non si può conoscere se stessi in modo freddo. Conoscersi vuol dire andare al di là, raggiungere i livelli della conoscenza seria, quella nella quale c'è la passione, nella quale c'è la sofferenza, nella quale c'è lo shock, la paura e tutto questo, perché, come dice Matteo lì, c'è un ordine sacramentale nel conoscere. Cioè, i dotti sono sempre stati parte del rito. Oggi siamo laici, ma è roba dell'altro ieri. Prima quelli che sapevano erano necessariamente connessi col religioso, con l'altro mondo. Capite? Quindi questa cosa va detta e va affermata, perché, ripeto, è uno dei modi attraverso i quali uno ha la percezione di non stare a perdere tempo qui. Conoscere non è semplicemente un qualcosa che metti in tasca per usarlo quando poi andrà a lavorare, così è svilente. Per carità, anche, ve l'ho detto miliardi di volte, non è che questa cosa non ci interessi, ma se io conosco soltanto con questa cosa in mente, nell'ottica della libido scendi, non conosco. Vanifico quello che sto facendo, io non so. Ho delle idee, ho delle nozioni affastellate, inorganiche, non connesse, ma non so. Sapere è altro, conoscere è altro. C'è una dimensione religiosa nel conoscere che è inevadibile, e con religioso ovviamente ti sto dicendo la religiosità di Simmel e non la religione del Papa o degli imam o di chi vi pare, con tutto il rispetto che gli si può portare. Conoscere religioso è qualcos'altro, è questo contatto con l'altro, col trascendente, che non è necessariamente un Dio, è anche un sapere visionario, per esempio. Chiaramente. Allora non è casuale, come vi dicevo, che le costellazioni, i ritorni di queste entità, che sono tutte entità religiose, perché tutto ciò che è in cielo c'è stato messo in un quadro religioso, non in un quadro casuale, sono tutte avventure, vere avventure intellettuali dell'umanità. Vi ricordo che la cultura mesopotamica ha costruito gli ziggurat, le culture del Centro America hanno costruito immensi monumenti per osservare le stelle. Quindi noi con le stelle abbiamo un rapporto che è molto più bello che non l'astrofisica. Non casualmente io da piccolo dovevo fare l'astrofisico, poi mi sono reso conto che quelle stelle lì non mi piacevano, preferivo quelle vere, normali, quelle stelle, quelle belle, quelle nelle costellazioni e non quelle nei diagrammi, e quindi ho lasciato perdere. Però l'idea è quella, cioè le stelle su di noi esercitano un fascino assoluto, no? E ci dicono cose di noi, possono dircele in modo più o meno guardato, possono essere più o meno vaniloqui. Però il fascino della notte stellata è assolutamente incontrovertibile. La notte stellata è un momento centrale, un'esperienza centrale per tutti noi. Quindi le costellazioni sono lì apposta. E quindi questo discorso dell'immaginale è un discorso che va affrontato, va in qualche modo, si deve tentare di capirlo, però vi ripeto, non è così ovvio. È un discorso che chiama in ballo dei livelli di comprensione e di conoscenza dei quali noi spesso non siamo consci, ma ai quali rispondiamo, perché noi siamo molto più aperti sul mondo di quanto non lasci intendere la nostra ragione. La nostra ragione ci racconta un sacco di stupidaggini, spesso e volentieri, come abbiamo detto un sacco di volte, ma noi siamo sensibili ad altro, siamo sensibili a dei segni arcani. Però l'abbiamo detto, vi ricordo che uno dei motivi del successo e della terribile conseguenza di questo successo, che è stata la seconda guerra mondiale, del nazismo, è la croce uncinata. La croce uncinata non è un'invenzione dei propagandisti, per quanto geniali, di Hitler, ma è il primo segno che l'uomo ha tracciato sulla pietra. È un simbolo arcaico ed è un simbolo di spirale, perché è la croce che gira. I trattini stanno a significare graficamente il giro. Quindi noi abbiamo con questo segno un qualche tipo di affinità che non capiamo, perché forse risiede nelle strutture del cervello, quelle che non pensano, però rispondiamo. Quello è il problema. Però quando ce lo mettono in un certo modo, in una certa ritualità, con un certo discorso a fianco, quell'ingrediente è in qualche misura devastante per le nostre capacità di reazione, per cui anche uno che razionalmente non farebbe certe cose le fa. E allo stesso modo questo vale per una pletora di simboli che ci vengono sbattuti continuamente in faccia dalla pubblicità, perché la pubblicità funziona esattamente allo stesso modo. È la pubblicità che sa che l'8% è parola e il 92% no, ma non è che quel 92% lo lascia da parte, quel 92% lo analizza, lo pianifica e lo progetta in modo che tu sia protetto per l'8% ma non per il 92% e reagisca. E quindi compri il biscotto, compri la macchina, compri il cellulare, compri tutto quello che ti si vuole far comprare, il candidato, il libro e via discorrendo. Questo è il senso della questione, capite? Perché non credete che, non crediate che perché non vi dicono che questo esiste loro poi non lo sfruttino, perché lo sfruttano. E come? Di fatto nella pubblicità l'istanza mitica è fortissima. Pensate soltanto all'uomo Marlboro. No? L'uomo Marlboro è un cliché d'eroe, non è altro, no? È quello che è da solo, in grado di badare a se stesso in contesti pericolosi ma affascinanti, e quando bada a se stesso in quei contesti che fa? Se fuma una bella sigaretta. Sulla logica che abbiamo visto prima di compartecipazione magica, fumando di una bella sigaretta tu sei un po' uomo Marlboro, per cui accendi questa sigaretta e intorno a te per magia si aprono scenari della giungla, le cascate, belle principesse da liberare, tutte queste cose. Sembreranno stronzate, ma non lo sono, perché poi funzionano. Tutti noi abbiamo delle proiezioni immaginali di quello che siamo, di quello che vorremmo essere. E se queste proiezioni immaginali vengono intercettate e riportate, messe in luce, ci andiamo a finire. Non so se avete letto Cose preziose di Stephen King, qualcuno. Vi dovrebbero incatenare a casa e farvi leggere 4 o 5 romanzi al mese. Sarebbe una cosa che dovrei proporre da qualche parte. Lì c'è il demonio, tanto per cambiare, che fa? Ti attira con gli oggetti delle tue fantasie. Per cui tu non sogni di andare a pesca, sogni quando andavi a pesca con tuo padre e trovi una canna da pesca che è proprio quella lì. E quindi entri e sei fottuto, ovviamente, perché il diavolo c'ha dei suoi progetti. Stephen Flagg nella questione di Stephen King è favoloso. Vabbè, comunque, Randall Flagg, scusa. Ad ogni modo, quindi la proiezione immaginale è quella che diventa lo strumento attraverso il quale tu vieni intercettato e vieni manipolato, evidentemente. Quindi sanno perfettamente che funziona, ma lo usano nel modo peggiore, evidentemente, no? Perché attraverso le proiezioni immaginali, attraverso la costruzione del simbolo e del mito, tu puoi anche costruire un'appartenenza, costruisci gli stati, costruisci le nuove entità politiche, per esempio, no? Non l'abbiamo ancora fatto, infatti l'Europa sta andando a carte 48, ma se ci fosse un discorso mitico sull'Europa sarebbe diverso che non un discorso economico che ci conviene, perché chi se ne frega che ci conviene in ultima analisi, no? Ma se partecipassimo invece di un universo condiviso mitologicamente definito, non è casuale che chiunque prenda in mano la materia di Bretagna, cioè i cicli di Artù, faccia dei botti commerciali impressionanti. Il club, il circo da Vinci, no, com'era? Il caso da Vinci, il codice da Vinci. Il codice da Vinci è un libraccio, se mi consentite la critica da lettore, però ha venduto uno sfracello di copie. Uno sfracello. Perché? Perché parla del Graal. Semplice. Qualsiasi cosa parli anche lontanamente dalla tavola rotonda e del Graal vende a rotta di collo, perché quelli sono i nostri miti, perché noi quando dobbiamo immaginare una qualche situazione mitologica usiamo quegli scenari, quei cavalieri, quegli stendardi, quei padiglioni nella foresta, i ponti, è sempre quello. E questa è la mitologia irlandese, e questa è la mitologia greca anche. Perché vi ricordo che non a caso dov'è che sta Procuste? A un passo di montagna, quindi potrebbe benissimo arrivare Galahad col suo cavallo e incontrarsi con Procuste, perché la logica simbolica è quella. La logica simbolica è quella che mi dice che ogni passo e ogni guado è un passaggio nell'altro mondo. Se voi andate a leggere i Mabinogion, che sono la narrazione mitologica fondante d'Islanda. Ogni volta che l'eroe deve incontrare qualcuno, prima passa un fiume, sempre. Vabbè che in Irlanda i fiumi ce ne sono un fottio, ma non è quello il punto è che quella è una barriera simbolica, è un segno per chi legge che sa che dopo il guado non è più qui, ma sta da un'altra parte, e quindi quello che vi accade segue altre logiche, altri racconti, altri modi di essere interpretato e un altro spessore. E questo lo facciamo un po' tutti quelli che scrivono, in un certo senso, nella nostra prosa noiosa universitaria no, ma se scrivi un po' di fantasy, se scrivi comunque qualunque cosa sia narrativa, questi schemi ti vengono spontanei, perché sono parte della tua cultura e perché oltretutto probabilmente invece rispondono anche a qualcosa di più profondo. E questa è la intuizione geniale di Durand. Durand costruisce, propone un'articolazione, una classificazione dei simboli nel suo testo, e questa classificazione la costruisce su tre riflessi fondamentali fisiologici. Che vuol dire? Vuol dire che lui distingue tre riflessi, non trovo parole ulteriori per definirli, che sono profondamente umani e che sono la stazione eretta, quindi il fatto che si stia in piedi, la deglutizione e il riflesso ritmico. Il riflesso ritmico non credo di dovervi spiegare dove lo troviamo. Ecco. Allora, questi tre movimenti fisici sono il codice attraverso il quale lui distingue i diversi simboli. Ci sono simboli dell'elevazione, e di questi abbiamo parlato più volte, perché vi ricordo che l'elevazione è un qualcosa che va oltre il semplice gesto. Quando noi dobbiamo rendere grazie a qualcosa, alziamo, o ci alziamo. No, comunque noi nel momento in cui ci indirizziamo verso l'alto stiamo rendendo grazie, stiamo rendendo omaggio, stiamo valorizzando qualcosa. Non è un caso che gli dèi stanno quasi tutti in sopra e quelli che stanno sotto sono brutti. Plutone e compagnia cantante sta sotto, però è il dio dei morti, per cui non vuole mettere, ma tutti gli altri stanno nell'Empireo, nell'Iperuranio, insomma stanno in cima ai monti, non stanno nelle casette di pianura gli dèi, per definizione. Per cui noi con questo tipo di atteggiamento possiamo descrivere tutta una famiglia ricchissima di simboli. Uno dei simboli per eccellenza da questo punto è la spada. Ora non so chi di voi si sia mai trovato una spada vera in mano. Io ho degli amici che fanno scherma rinascimentale e altri che frequentano molto il Signore degli Anelli, per cui le spade ne vedo a iosa. Però quando tu prendi una spada in mano, la prima cosa che fai con questa spada è far così. Non sai perché. No? È una cosa che viene spontanea, la spada improvvisamente, cioè, che potrei fare avanti i miei brodi, te viene spontaneo. Ecco, quello è il punto. E questo gesto della spada, come dice Durand e come trovate nei testi, è il gesto dell'out-out. Quindi tutto questo universo di significati dell'elevazione e della luce, perché la spada è quella che fende le tenebre, la spada è quella che scioglie gli enigmi e i dubbi, vi ricordo il nodo di Gordio, la dialettica non serve a un cazzo, la spada lo taglia a metà e hai risolto la questione. Quindi la spada è quella che separa, divide. La spada è il segno e l'immagine del nostro regime culturale. Non è casuale che noi siamo un regime antinomico, un regime dell'out-out, o con me o contro di me. Non c'è verso di stare nei pressi, fregartene, avere altri, no, tu qui stai e qui devi rimanere. Quindi la spada, che è la spada di luce contro le tenebre, è anche evidentemente la parola. Se ricordate l'inizio della Bibbia, cosa dice? L'inizio fu la parola, prima c'erano le tenebre, poi c'è stata la parola, quindi la parola fende le tenebre, quindi la parola è una spada anch'essa, in un certo senso. Il riflesso della deglutizione e dell'inghiottimento invece è tutto il contrario. Per noi è fondamentale, perché è quello che ci nutre, è quello col quale ci manteniamo, è quello col quale viviamo, ma è evidente che l'insieme simbolico è radicalmente diverso. Laddove la spada e la luce dividono, la deglutizione e il nutrimento confondono. Io sono ciò che mangio. C'è un oggetto, siamo separati, lo mangio e diventa me. E poi all'interno di me c'è oscurità. no? C'è la caverna del mio stomaco, c'è tutta una serie di articolazioni simboliche che stanno a significare esattamente questo, l'essere inghiottiti per l'essere trasformati. Non so quanto voi frequentiate le scritture, ma c'è, ci sono tanti miti che hanno a che fare con cosa? Con l'essere inghiottiti da una balena, Giona. Tre giorni, stessi che il Padre Eterno stava all'inferno, uguale, strano, sempre quelli, tre giorni ed esci e non sei più quello di prima, perché sei trasmutato. Quindi inghiottire vuol dire sottoporre a delle alchimie, trasformare, no? La trasmutazione, la trasformazione è questo, però è confusione, è altro, non è la chiarezza luminosa della spada di prima. Qui siamo nella notte in cui tutte le vacche sono grigie, come diceva lui, come diceva Hegel per altri versi. E poi c'è il ritmo dell'atto sessuale, evidentemente, ma non solo, il ritmo della vita. Maffesoli ha scritto un bel libro che si chiama Il ritmo della vita, ed è il ciclo, il ritorno, quello che vi ho appena detto, non la retta che va sempre dritta, ma qualcosa che torna ripetutamente, qualcosa che in qualche modo ci estrae e sottrae a noi stessi. Tenete presente che, per esempio, tutta la faccenda dei rave, tutta la musica techno, eccetera, si fonda esclusivamente su questo, tant'è vero che la domanda è: quante battute per minuto stai? Non è tante, è l'unica musica per la quale conti le battute, le altre non gli frega niente a nessuno. Lì è importante, perché il ritmo è quello che ti porta fuori, il ritmo ti manda in trance, il ritmo ti porta nell'estasi. C'è un grande, che non mi ricordo come si chiama, però purtroppo, un grande antropologo francese che ha scritto un libro che si chiama Dallo sciamano al raver, dove mette appunto in evidenza quanto questi comportamenti e queste forme siano simili, siano vicine. Lo sciamano entra in trance con i ritmi. Le culture africane sono le culture del ritmo, tutte quante, no? Quindi, come vedete, anche qui c'è un superamento, un qualcos'altro, un altro, sì.
Però cambia il motivo per cui uno è
ne abbiamo parlato l'ora prima. Sì, decisamente. È chiaro che quello va preso in considerazione, c'è chi va per avventura e chi va per fuga, ma questa è un po' la questione di Mediterraneo. Se vi ricordate, all'inizio c'era una citazione di Henri Laborie che era bellissima, che diceva: in certi tempi fuggire è l'unico modo per rimanere umani e continuare a sognare, ed era una bellissima citazione. Questi sono decisamente quei tempi. Allora, quindi questi tre riflessi, quindi riflessi fisiologici, movimenti spontanei, non mediati, non riflessi, giusto? Irriflessi, diremmo, da un certo punto di vista, sono la fonte, la sorgente di questi segni, di questi sogni, di questi miti. E trovo che questo sia bellissimo, perché supera il dualismo anima-corpo dell'Occidente. Cioè, attraverso la teoria di Durand, il corpo e l'anima sono la stessa cosa, perché i segni dell'anima nascono dal corpo, trovano origine nel comportamento spontaneo, nel comportamento naturale, nel comportamento animale. L'unica che non c'è in tutto questo è la ragione, la quale per molti versi ha rotto le palle. Ed è molto bella questa teoria, però ovviamente crea una qualche difficoltà, perché trovi dei simboli che non sono ovvi, che non sono facilmente etichettabili, che non sono facilmente categorizzabili. Lo stesso simbolo della caverna, per esempio, no? La caverna è il ritrovo contro la notte oscura e densa di nemici, ma è anche il posto oscuro nel quale c'è il nemico. Quindi dire semplicemente la caverna non mi dice niente. È una caverna benefica o una caverna malefica? È una caverna dalla quale esco o una caverna nella quale sono prigioniero? Tutto questo evidentemente modifica il tono del simbolo. Allora, per risolvere questo problema, Durand unisce a questa prima tripartizione strutturata sui riflessi un altro modo di categorizzare i simboli, che ha a che fare con l'atteggiamento nei confronti del tempo, e chiama questo regime diurno e regime notturno. Che vuol dire? Vuol dire che se tu il simbolo lo vedi in un'ottica oppositiva, perché tu puoi avere due atteggiamenti nei confronti del tempo: puoi opporti al tempo che passa, quindi brandire la tua spada e cercare di sconfiggere il tempo e le sue immagini, che sono casualmente animali, oppure puoi cercare di venire a patti col tempo. Ora, non ho proprio troppa voglia, però forse potrebbe essere opportuno che vi facessi sentire una canzone di Branduardi. Qualcuno conosce Ballo in fa diesis minore? Ve l'ho già fatta sentire. Eh sì, lo so, solo che non so quanti l'abbiano sentita. È una bella canzone e devo dire che il testo dice esattamente quello che vi sto dicendo io adesso. Ve la faccio breve perché temo di non avere veramente tempo. Sono io la morte e porto corona, io sono di tutti voi signora e padrona, è l'inizio, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e quindi è finita la frasca. Che succede però? Che questo tizio, cosa dice la morte? Dice, so che tu sei la nostra signora, però ti invito a danzare, e il giro di una danza, e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora. Questo giro è il ciclo. È esattamente lì il punto. Il ciclo è quello che mi permette di venire a patti con la morte. Perché io lo so che è la morte, ma so anche che le cose tornano. Non è razionale, evidentemente, perché se io dovessi razionalizzare me sparerei. Tant'è vero che noi abbiamo l'assurdo della morte. Quando affrontiamo la morte da un punto di vista razionale, non c'è verso. Devo escogitare delle altre strategie che la tradizione conosce benissimo, no? Appunto il giro di danza con la morte, i vari falò nei quali bruci le effigie del tempo che passa, tutti i riti tradizionali che si svolgono ai solstizi, per esempio, solstizio d'estate e solstizio d'inverno, fra cui non ultimo il Natale appena trascorso, sono dei modi per sconfiggere la morte, perché tu metti via l'albero, no? E sai che fra 12 mesi lo rifarai. E tutto va bene, evidentemente, però comunque è qualcosa che torna. Sai che ci saranno altre calze della Befana, sai che ci saranno altre rotture di palle di Capodanno, tutte queste cose tornano costantemente ed è l'unico modo attraverso il quale tu fai finta o comunque ti rendi più gestibile l'idea di morte, no? Ma Fesulì la chiama l'omeopatizzazione del male, piccole dosi di morte tutti i giorni che ci ricordino e ci permettano di andare avanti, che ci rendano in qualche misura vicini alla morte. Ed è quello che dice anche Moran, vi ricordo nel testo che Moran dice noi moriamo tanto quanto viviamo. Il mio essere qui attualmente, il vostro essere seduti lì, è un processo nel quale morite altrettanto di quanto non stiate vivendo, perché le cellule del vostro corpo stanno morendo e altre ne nascono. Quindi noi siamo perennemente in divenire, siamo perennemente una spirale, anche da un punto di vista fisiologico, non solo comportamentale o caratteriale. Noi siamo un evento, noi siamo un evento, non gli eventi fuori, noi siamo un evento costantemente. No? Quindi come ti poni verso la morte ci dà un certo tipo di atteggiamento culturale e personale. Se ti poni contro, no? Quindi hai... delle nuove spade che sono i bisturi della chirurgia estetica, tutti i vari strumenti della cosmetica, le chirurgie ricostruttive, tutto quello che caratterizza la nostra cultura, ecco, sei contro, sei opposto, sei in out, o te o lei, e di norma, brutto dirvelo, però di solito vince lei, oppure appunto trovi un altro modo, un modo confusionario, un modo nel quale lei e tu perdiate entrambi tutta sta definizione e diventiate un po' più una cosa che convive e gira, e questo è il regime notturno. Attraverso l'intersezione, l'intersecarsi della tripartizione riflessologica e dei regimi immaginari, Dunant riesce a classificare l'intero sistema di simboli. E cosa scopre? Che sono comuni a tutte le culture. Questo è il punto magnifico di questo discorso. Forniscono un qualcosa che eccede l'individualità e l'alterità culturale. Le culture hanno tutte dei miti cosmogonici che sono tutti costruiti allo stesso modo. Ci sono i grandi genitori che a un certo punto si separano e nasce il mondo, nasce l'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tutte procedure per le quali si affaccia l'eroe e l'uomo conquista la coscienza. Di fatto l'eroe è l'uomo che diventa tale, l'uomo che pensa se stesso, uscendo dal famoso Uroboros, no? Il serpente che si mangia la coda. Noi uguale, perché il mito del paradiso terrestre è il mito dell'Uroboros. L'albero non è il fatto che finalmente Adamo si è trombato Eva, quello noi perché stiamo male. L'albero è il momento in cui Adamo ha conosciuto se stesso, in cui è diventato cosciente, quando è diventato uomo, perché prima era un animale come gli altri. Gli animali non sanno di sé, ci dicono, poi forse sbagliamo, forse no, ma noi sì. E questo fatto è il fatto fondante. Trovate nel testo una lunga trattazione relativa a un testo di Neumann che si chiama Storia delle origini della coscienza, che è bellissimo e che ci dice un sacco di cose sul perché stiamo in un certo modo oggi. Nel senso che questo affermarsi della coscienza umana non è qualcosa che è accaduto così. Non è che, come dice la scrittura, tu sei Adamo, vai e fa quello che te va. No, ci abbiamo messo secoli a diventare, forse millenni addirittura, a diventare quello, a diventare in parte coscienti di noi stessi. Ma la nostra coscienza di noi è qualcosa che si è andato evolvendo nel tempo e nella cultura. La coscienza di sé di un greco o di un romano non è la stessa nostra, capite? Quello è il problema. Pensare ai nostri antenati come noi lì è completamente errato, perché loro avevano degli equilibri tra conscio e inconscio, tra inconsapevolezza e consapevolezza, tra lascito passionale e presenza razionale completamente diversi. Voi prendete la narrazione, i Mabino Ghion, che li ho riletti da poco, che sono bellissimi. Questi eroi mitologici irlandesi, quando vanno a combattere, perdono completamente il senso di sé. I famosi berserker, non so se conoscete, qualcuno fa dei giochi, dei videogame, ci sono sempre questi berserker. Ecco, il berserker è uno che non c'è più, diventa un animale, tant'è vero che si modifica anche fisicamente, diventa orribile, spaventoso, stermina eserciti. Ovviamente nel gergo del mito questo significa cose, ma di fatto quello che tu vedi e quello che scopri anche nella storia fino a pochi secoli fa è che tante volte le decisioni vengono prese per motivi non razionali, non di convenienza, ma perché uno gli si muove la scheggia, qui è parte, non sopporta l'affronto, no? Quanta gente è morta per un affronto vero o presunto, per un duello? Ecco, quello è il momento in cui la coscienza non c'è. Allora la nostra coscienza è un qualcosa di impermanente. Noi costruiamo l'intero nostro modo di raffigurarci e di pensarci sulla base di un io che c'è a strazzi. Oggi c'è più di prima, tant'è vero che oggi stiamo molto peggio, non è casuale. Il crampo dell'anima lo chiamano i filosofi attenti. Ma questo io poi non c'è sempre, no? Tante volte voi fate cose che non sapete come le avete fatto, non ce l'avate, no? Siete distratti, vi dimenticate dove sta la macchina, dove stanno le chiavi, vi dimenticate un filo in macchina, come succede tristemente spesso. Ecco, tutto questo indica che quell'io che tanto rompe le palle spesso e volentieri si eclissa, si sa dove vada. Noi viviamo, agiamo uguale, ma non ce lo ricordiamo. Questo funziona anche quando c'è il sequestro emozionale dell'amigdala, se vi ricordate, ve l'ho detto, no? Ci sono dei momenti in cui il nostro corpo esclude l'io di mezzo, perché sarebbe soltanto un ostacolo, e fa da solo, perché chi fa da sé fa per tre. Quindi ci sono un sacco di momenti nei quali noi non ci siamo. E poi comunque ce n'è uno che è istituzionale, ed è il sonno. Nessuno di noi ha ancora capito che cos'è il sonno, né perché serva. C'è un romanzo di Jonathan Coe bellissimo, se volete darvi un attimo un'informata in proposito, che si chiama giusto appunto La clinica del sonno, dove ci sono tutta una serie di esperimenti dove noi misuriamo le cose, diciamo le attività cerebrali, i moti degli occhi, no? La famosa fase REM, eccetera eccetera, ma mica sappiamo perché, non ci abbiamo idea, non sappiamo qual è la logica del sogno. La logica del sogno Freud ovviamente l'ha interpretata in un certo senso, ma quello perché voleva razionalizzarsi pure l'anima del vabbè. E quindi chiaramente, no, il sogno è un qualcosa che mi parla dell'oggi. Non è vero. Leggetevi Jodorowsky se volete qualcuno che pensa diversamente, oppure tutti i testi sul sogno da svegli. Insomma, ci sono miriadi di altre interpretazioni, gli sciamani, quelli che forse sono sciamani. Però comunque non c'è l'io. Questo è indubitabile, no? Se c'è l'io non c'è il sogno, non c'è manco il sonno per questo. Quindi l'io sparisce. Quando va? 6, 7, 8 ore al giorno lì non c'è. E quando torni in te, ora io da questo punto di vista sono piuttosto insopportabile perché mi sveglio e ci sono, ma mia moglie mi odia per questo, lei ha bisogno di tutta una serie di cose, la gran parte di noi ha bisogno di una serie di cose, alzarsi, fare i suoi riti mattutini, lavarsi i denti, bere il caffè, guardare fuori, tante cose che non sono casuali, ma sono esattamente degli step per ricostruirsi l'io. Perché non è che l'io è lì e te lo metti. L'io non lo sappiamo cos'è, detta proprio brutalmente, no? è la nostra coscienza di noi, ma un certo tipo di coscienza di noi, ce ne sono altre. Tant'è vero che Nietzsche, per esempio, parla del piccolo io e del grande io. Il piccolo io è quello che rompe le palle, il grande io è un insieme nel quale c'è anche il sé, c'è la transpersonalità, tutte cose che troverete nel testo. Quindi questo discorso dell'immaginale, dicevamo, fa riferimento esattamente a tutto questo. Tutta questa attività simbolica, questa capacità di dire cose che va al di là di ciò che c'è scritto, quindi di mettere in scena situazioni che parlano di altro o che parlano di più, è un'arte, è uno dei modi della comunicazione privilegiati. Non è casuale che il romanzo, la poesia, la narrazione in versi siano sempre stati così valorizzati, tranne che in questo tempo sfigato, perché ci dicono molto di più di quello che c'è scritto, no? Perché ci trasferiscono in una situazione nella quale noi viviamo, anche lì per interposta persona, ma con un nostro ruolo interpretativo forte, delle esperienze mitiche. Per esempio, Il Signore degli Anelli, concetto sul quale prima o poi ne verremo a capo, non è un libro di intrattenimento. Lo può essere, per carità, è divertente, ma è esattamente questo, è l'unico testo del Novecento nel quale siamo arrivati a questo spessore, a uno spessore simbolico, mitico, immaginale, che è incredibile. Tant'è vero che libri, film, migliaia di cose, eccetera eccetera, è un'esperienza diversa dalle altre. Però ecco, succede sempre più di lato, perché noi questa cosa non la vediamo più, piano piano, disincantando, siamo arrivati a un mondo dove ci sono scrittori che potrebbero pure non scrivere, per quanto mi riguarda, senza nessuna difficoltà, come artisti che potrebbero anche non creare, insomma, posto che creino. Ma quello è un altro aspetto anche lì del disincanto, effettivamente. Comunque, il discorso sull'immaginazione quindi è questo: la componente immaginale è una componente che in un certo senso integra le nostre capacità comunicative, le nostre capacità di comprensione, le nostre capacità di essere influenzati o di influenzare, ed è comunque presente, che noi lo vogliamo o meno. Questo è il punto centrale. Non c'è modo di tagliarla fuori. Il semplice non accettarla vuol dire esporsi alla sua influenza, vuol dire essere aperti a tutta una serie di possibili interferenze, di possibili messaggi, comunicazioni, idee, che però non siamo in grado di gestire, perché non sappiamo da dove vengano, non abbiamo nessuna dimestichezza con questo genere di cose. E questa cosa ha un altro versante, credo che questo sia l'ultimo punto che trattiamo, ed è un versante relativo al problema dell'animalità. Nel testo trovate uno dei punti, se non vado errato, del secondo capitolo, quindi del Capricorno, che si chiama Animale, non casualmente, è fatta apposta. Perché per noi l'animalità è malevola nella gran parte dei casi. Vi faccio presente, per esempio, che nell'utilizzo della lingua, quando vogliamo condannare qualcuno, diciamo di lui: sei una bestia. Laddove, ripeto, non ho notizie di bestie che picchino le mogli o che assassinino bambini o che spaccino droga, questo non l'ho ancora mai sentito. Però quando noi dobbiamo insultare qualcuno, sei un animale, è automatico, no? Perché? Su questo ci sono svariate prospettive che troverete nel testo, ma ve le espongo rapidamente perché credo sia importante. Secondo Neumann, quindi, il discorso delle origini della coscienza è un problema di minaccia, di regressione e di ricaduta. Ovvero sia, l'animale per noi è lo stadio dal quale ci siamo allontanati. L'animale è quello che per certi versi è invidiabile, perché, tanto per dirne una, non sa che deve morire. L'animale è immortale finché non muore, ed è un bel pregio per molti versi. L'animale non ha remore, non ha norme, non ha vincoli, non ha luoghi comuni, non ha pressioni sociali, insomma, o perlomeno ne ha una parte molto contenuta. Quindi, da tanti punti di vista, può essere invidiato. Vi ricordo che Douglas Adams, quando scrive la Guida Intergalattica per Autostoppisti, dice che nel mondo ci sono tre razze intelligenti. La prima è l'uomo, che si ritiene la più intelligente perché ha inventato la guerra, la ruota in New York, e disprezza quindi i delfini che passano tutto il giorno in acqua a giocare, a far l'amore e prendere il sole. La seconda razza intelligente sono i delfini, che si ritengono più intelligenti esattamente per gli stessi motivi, perché loro stanno in acqua, giocano e prendono il sole, mentre l'uomo ha inventato la guerra in New York. Quindi siamo esattamente sullo stesso piano. Il delfino pare sia molto intelligente, peraltro, e quindi è un problema, perché la tentazione di cedere tutto il fardello dell'umanità, che è un fardello, questo l'abbiamo visto sotto un'altra ottica durante tutte le lezioni, no? Abbiamo visto il problema della scelta, il problema degli status, il conformismo alle regole, le regole stesse, tutte queste enormi rotture di palle, ma l'animale non le ha. Quindi per tanti versi può essere un'opzione, può essere, sai che c'è, io quasi quasi torno nel gregge. Guarda un po', il conformismo in qualche misura è una rinuncia, no? A quelle che dovrebbero essere le prerogative dell'uomo per ridiventare in qualche misura un animale, tanto è vero che poi i termini con cui lo descrivi sono termini di orde di animali, il branco, il gregge, è casuale. Quindi in questo discorso, perciò, l'animale per noi è un po' una minaccia, una tentazione minacciosa costante, quindi noi dobbiamo opporci all'animale, dobbiamo ripudiare tutto ciò che in noi è animale, perché questo è il grande problema. Mentre noi siamo anima e corpo, siamo anche uomo e animale. La nostra immagine è il centauro, no, il capricorno, per altri versi. Quindi, però, questa cosa, per poterla accettare, si richiede una saldezza di coscienza, una stabilità interna, che spesso e volentieri manca. Allora, qual è la strategia per rimanere umani? È rifiutare l'animale. E quindi Cartesio, in ultima analisi, quindi Platone, quindi tutti questi miti per i quali umano è spirituale, umano è disincarnato, umano è razionale. Quindi perché è importante razionale? Perché in questo caso non istintuale, non animale, non passionale. La ragione è il controllo, ma è un controllo diverso da quello che noi, come al solito stupidi che siamo, abbiamo pensato di estendere al mondo esterno. È il controllo sulla nostra presenza coscienziale. Per questo noi ci siamo opposti all'animalità, per questo le culture tendono alla purezza, le religioni tendono alla purezza, c'è uno stigma sull'animale, sui comportamenti animaletti, pure sui comportamenti nostri, no? Che però tradiscono l'animale e quindi sono una minaccia per la coscienza nel suo faticoso percorso, capite? Ovviamente devo concepire la coscienza come un qualcosa in divenire, non qualcosa di dato, ma credo che questo, al di là dell'ideologia e della retorica corrente, sia chiaro a tutti che la coscienza è un divenire.
Per certi versi è un po' come se si ritornasse al discorso del Dionisiaco,
certo,
dell'animale,
decisamente.
Della parte proprio della...
Esatto, tutta la parte emotiva, emozionale, estetica viene ricacciata lontano perché minacciosa per la stabilità della coscienza e dell'io. Coscienza e dell'io che per noi è fondamentale, questo è l'aspetto che avevamo citato, se vi ricordate, quando abbiamo parlato di Procuste, no? Abbiamo detto che Procuste viene sconfitto col suo letto, quindi è evidente che noi abbiamo una particolare affinità con le strategie diairetiche, questo è l'aggettivo che trovate nel libro, diairesis vuol dire separazione, quindi con tutto ciò che tende a costituire antinomie, perché noi siamo frutto di un'antinomia, cioè il nostro essere coscienza è un distanziarci dalla nostra parte animale, quindi noi nasciamo nell'antitesi e chiaramente ci viene spontanea, quello è il problema, capite? Noi nasciamo da questo, non possiamo non distinguere, perché se non distinguessimo non ci saremmo. Quindi la distinzione è uno step necessario. Quando il letto di Procuste si rivela la minaccia e la soluzione, è lì il contraddittorio, la contraddizione in termini sta lì. Io non posso non essere senza distinzione. Il problema è quanto distingo, fino dove vado, il problema di limite. E Apollo non a caso è pure il dio del limite, tanto per, e della misura. Quindi io esisto in quanto distinto dalla mia componente animale, ma posso venire a patti, posso riuscire a stabilire un equilibrio. L'auriga è anche questo. L'auriga è l'uomo che non deve cacciare sottoterra la sua componente animale, ma è in grado, il cavaliere, perché gli eroi sono tutti a cavallo, non è casuale, perché c'è la componente animale, l'uomo e l'animale, un tutt'uno nel centauro. Ma il centauro ci impressiona perché non si capisce dove comincia e dove finisce, è brutto. Allora il cavaliere va meglio perché sono separati ma sono comunque connessi. Quindi l'eroe è a cavallo, l'eroe a piedi è raro, a cavallo di qualcosa, ma magari non sarà per forza un cavallo, potrebbe essere un'aquila, potrebbe essere quello che volete, però comunque c'è una componente animale, perché è lì il punto. L'eroe, il soggetto, è l'uomo che riesce a vivere con la sua parte animale nel mito, sottoponendola, mettendosela sotto, dominandola, ma comunque si può immaginare anche qualcos'altro. Oh, però c'è un altro aspetto della questione, che trovate, che è in Giron questa volta, che giustifica ancora di più questa, come dire, questa opposizione verso l'animale, ed è il fatto, come vi ho già accennato, che l'animale di fatto è la figura del tempo. Quando noi facciamo una serie di, ci sono una serie di test dei quali vi parlo nel libro, di associazioni libere, ovvero sia della prima cosa che ci viene in mente quando parliamo dell'animalità, uno dei risultati più consolidati è quello del brulichio, del formicolio. Cioè l'idea che viene spontanea alla mente parlando di animale è questo, di una attività assolutamente disordinata e caotica. Vi faccio presente che il brulichio di norma a noi, so a voi, a me fa venire in mente una carogna di composizione. Le cose che brulicano di solito sono quelle, no? Quindi, come vedete, è una è un'associazione abbastanza spontanea che viene fatta, comunque col caos, e il caos comunque dal nostro punto di vista è sempre un caos in movimento, quello lo troverete anche nel testo. Non c'è un caos immobile, il primo immobile è Dio, il caos sta da un'altra parte ed è un casino infernale. Quindi di fatto noi associamo più o meno spontaneamente all'idea dell'animale l'idea appunto di questo disordine fondamentale e quindi anche del trascorrere del tempo e del morire. Gli animali sono normalmente i visi del tempo, i volti del tempo li chiama Giraud. Quando ci sono racconti del tempo, quando c'è qualche tipo di mito che parla del tempo che passa, questo tempo passa sulla groppa dei cavalli, sulle ali degli uccelli, comunque sono sempre coinvolti con questa parte di passaggio. Per esempio le creature psicopompe, se qualcuno scoppiasse a ridere, le creature psicopompe sono quelle che accompagnano l'anima nell'aldilà, non c'è niente di erotico nella questione. Ecco, queste creature normalmente sono volanti, volatili. Per chi legge Stephen King normalmente sono passeri, chi ha il presente la questione. Comunque, insomma, nella narrazione, nella mitologia, quelli che si occupano dei contatti fra i mondi di solito hanno le ali, e quindi anche lì c'è chiaramente una componente animale. Per cui, come vedete, l'animale si costruisce nel nostro immaginario con una serie di contributi che non amiamo particolarmente. Quindi c'è il tempo che passa, c'è la morte, c'è la regressione, c'è l'abbandono, la passione, la soggezione, insomma tutta una serie di valori che non sono valori ma sono disvalori per certi versi. E quindi questo chiarisce abbastanza bene perché il nostro rapporto con la sfera animale sia così contraddittorio e doloroso, perché appunto la sfera animale è qualcosa di cui facciamo parte ma che non riusciamo a gestire serenamente. Il far parte della sfera animale per noi è costantemente un rischio di ricaduta in modi di esistenza che non riteniamo validi, che non riteniamo degni, direi. non a caso, vi ripeto, Cartesio da questo punto di vista si offre, si presta a una lettura assolutamente fondata, no? Cos'è che fa l'uomo? La sua attività razionale. Come vedete, non è semplicemente un problema scientifico, non è semplicemente un problema oggettivo, è un mettere in forma oggettiva e scientifica un altro tipo di convinzione, la convinzione del fatto che l'uomo è tale perché è diverso dagli animali, e ciò che è umano è ciò che non è animale. E cos'è che non è animale? L'attività razionale, ci dicono. Tutto il resto lo è, no? La religione, non a caso, censura tutto ciò che non è freddamente razionale, no? Sesso, per carità di Dio, la gola lasciamola perdere, l'ozio lasciamolo perdere, devi essere sempre bello, disciplinato, pronto, attento, in modo che poi finalmente riesci a diventare quello che eri inizialmente prima della caduta. Quindi, insomma, ecco, ci sono tutta una serie di toni nella nostra cultura che sono costantemente ribaditi, e li ribadiamo sia a livello immaginale, a livello mitico, a livello razionale, comportamentale, nella prassi. Il problema dell'ambiente è anche questo, evidentemente. L'ambiente è l'animalità per certi versi, e noi non lo sopportiamo, per cui abbiamo rovinato tutto quello che potevamo. L'ambiente che già abbiamo noi in mano, nella gran parte dei casi, è un ambiente finto. Quello che potrebbe essere un ambiente dopo che è passato uno matto, o uno che voleva giocare all'ego a tutti i costi, però insomma, di fatto, la questione è abbastanza irta. Mi dite che è? Mezza? Finisco allora con Peppone e Don Camillo. Allora, nell'ultima parte del libro c'è un excursus, che più che excursus, per non essere proprio pedisseguamente simmeliano, ho chiamato arabesco, perché l'arabesco è una figura estremamente interessante per altri versi, anche lì, su Peppone e Don Camillo. Ora, credo che almeno avrete visto un film, suppongo. Allora, questa storia di Peppone e Don Camillo si presta perfettamente per illustrare un punto centrale di Maffesoli, che è la distinzione tra potenza e potere. La potenza è quello che lui è una delle figure con cui lui chiama il legame sociale, il cemento sociale, ovvero sì, è una di quelle sensazioni, percezioni, stati di fatto, chiamateli un po' come volete, sulle quali si fonda una comunità. Il potere invece è il potere. Il potere è quello freddo, distante, strapiombante, trovate tutti gli aggettivi del caso nella questione. E la dialettica della società, secondo Maffesoli, è spesso e volentieri una dialettica fra potenza e potere, che dà molto bene, per esempio, conto dell'attuale crisi della politica. La crisi della politica Maffesoli l'aveva prevista pure quella svariati anni fa, con un testo molto bello che si chiama La trasfigurazione del politico, nella quale diceva appunto che ci sono due registri di comportamento, e che nella gran parte dei casi la massa, la popolazione, la gente, chiamatela un po' come cose, noi non abbiamo a che fare col potere, ma viviamo dei riti di compresenza e di potenza. Quindi gli eventi festivi, i concerti rock, il fatto che degli eventi che sono concepiti in un modo vengano vissuti in un altro, per esempio le feste di partito. Dicevano Fedoli, prima le feste di partito si andava per discutere, per fare cose, no? Per partecipare alla vita del partito, elaborare teorie, eccetera, eccetera. Oggi ci si va perché sono dei buoni contesti dove bere, mangiare e divertirsi. Te ne frega un cazzo che è la festa dell'unità. No, ci vai perché è divertente. Ecco, questo però è chiaramente un capovolgere le situazioni. Quelli ti danno una cosa con uno scopo e tu li prendi in giro, con quella che lui chiama l'astuzia del sociale, per farci quello che ti pare. Quindi è un problema abbastanza interessante. E nella questione di Peppone e Don Camillo c'è tutto questo discorso, unito poi a tutto quello che abbiamo detto anche dei ruoli, per esempio, no? Tutta una serie di tematiche sociologiche assolutamente vive e divertenti. C'è il momento in cui cacciano via Peppone, no? Che Peppone è democristiano, è un prete, ma è un prete molto assurdo, diciamo, autonomo da questo punto di vista, per cui per esempio lui vota Don Camillo è un prete, e lui vota per Peppone quando c'è da votare, perché sa perfettamente che quello sarà pure comunista, però è bravo, una brava persona, è onesto, ha tutta una serie di tratti. Allora la gerarchia della Chiesa allontana Peppone e manda un sostituto. Allora Questo voi dovete capirlo evidentemente in un rapporto tra centro e periferia, la gerarchia della Chiesa e il potere, quello che sta a Roma, no? I motivi per cui la Lega rompe le palle con la Roma ladrona, esattamente questo è il punto, è lontano. Peppone è la parte, la componente della comunità dove questo potere si dà, ma anche qualcosa di più evidentemente, no? È un referente simbolico. Quando lo cambiano e ci mandano un altro che è semplicemente lontano, si incazzano tutti come lui. Questo poveraccio arriva, non fa altro che spostare il candelabro dalla destra alla sinistra dell'altare e succede un parapiglia infernale, non ultimo dei quali una manifestazione per andare a chiedere al comune che cacci via il nuovo parroco. E il bello della questione è che in questa manifestazione c'è pure Peppone, che è il sindaco, e sta sotto le finestre del comune a urlare: porco sindaco, manda via sto schiaffo, finché uno fa: oh, il sindaco sei tu, che cazzo è vero? Ecco, quello è il problema. Capite? Nella logica della comunità il ruolo lontano del potere salta. Lì c'è una questione d'amicizia, una questione di stima, una questione di affinità che vanno molto al di là del ruolo politico. Capite? E la stessa cosa si dà a vedere con l'episodio della maestra vecchia, che è bellissimo, perché questa maestra mitologicamente viene definita come quella che era stata maestra di tutto il paese. Quindi in ultima analisi è, no, il nume tutelare, il dio, lo spirito della comunità, in ultima analisi. Solo che è monarchica. E a un certo punto muore. E questa è meglio leggerla direttamente, perché credo sia una delle cose più belle che abbiamo scritto in Italia da sempre. Allora, la pagina è pagina 225. Allora, la maestra un certo giorno muore, ma prima convoca Peppone e Don Camillo e comunica loro il suo testamento. Tra le altre cose, dà loro precise istruzioni per il funerale, questo è proprio Guareschi. Senza musica, perché non è una cosa seria. Senza carro, come nei tempi civili, con la cassa portata a spalle e sulla cassa voglio la bandiera. Sì signora, rispose Peppone, la mia bandiera con lo stemma sabaudo. Peppone il giorno dopo convoca il consiglio comunale, il luogo del potere, e chiede ai rappresentanti dei vari partiti se, data la delicata situazione politica, sia o meno il caso di acconsentire alle richieste della vecchia maestra. Tutti, con bei discorsi politici, si oppongono all'ostentazione di quell'emblema. Credo che riconosciate molto bene tutte le nostre prassi politiche canoniche. Peppone accredita gravemente la volontà del consiglio, del potere cioè, e poi prende la parola. In qualità di sindaco vi ringrazio per la vostra collaborazione e come sindaco approvo il vostro parere di evitare la bandiera richiesta dalla defunta. Però, siccome in questo paese non comanda il sindaco ma comandano i comunisti, come capo dei comunisti vi dico che me ne infischio del vostro parere e domani la signora Cristina andrà al cimitero con la bandiera che vuole lei, perché io rispetto più lei morta che voi tutti vivi e se qualcuno ha qualcosa da obiettare lo faccio volare giù dalla finestra. Anche se la maestra era solita correggere con la matita rosso-blu i manifesti dei comunisti, la sua statura simbolica nell'economia sentimentale della tribù di Peppone e Don Camillo la pone a un livello immensamente superiore a tutti i sicofanti di partito che vengono sempre dipinti dal Guareschi come marionette vuote di ogni identità e umanità. E così, il giorno dopo, la signora Cristina andò al cimitero nella bara portata a spalla da Peppone, dal Brusco, dal Bigio e dal Fulmine. E tutte e quattro avevano al collo i loro fazzoletti rossi come il fuoco, ma sulla barra c'era la bandiera della signora maestra. E questa è la contraddittorialità fatta racconto, proprio, nel senso che loro erano comunisti, ma a parte che Peppone ha battezzato il figlio Camillo Lenin, che in qualche modo no, la spiega abbastanza lunga. Però il punto centrale è esattamente questo: quando abbiamo il coraggio di guardare la realtà per quello che è, la realtà è così. È contraddittoriale. Tu puoi benissimo pensare di poter convivere da comunista con l'omaggio alla bandiera sabauda della signora, perché no? Perché dovrebbe non essere opportuno? Perché dovresti negare questo ruolo? Però è chiaro che questo si fonda su un'economia sentimentale, giusto appunto, sul fatto che le comunità non ragionano in termini economici, non stanno in piedi perché c'è una convenienza reciproca, stanno in piedi per qualcos'altro, che è esattamente questo stare insieme di cui parla Maffesoli e che pone alla fine è alla base delle tribù e delle varie ipotesi possibili di convivenza. Domande? Ok, ci vediamo il 31 allora.
Thank you.